Altra cosa, Tahir, per HBO a breve farà The Young Nosaradan. C'è la serie, c'è la serie che stanno sviluppando ed è, sono contento per te, insomma, è bellissimo. Tutto il percorso di studio, il giovane Nosaradan.
Ma lui lo fa solo per lo stetoscopio d'oro.
Ah no, no, è certo, infatti, oh cazzo, comunque se ci pensi, Nosaradan veramente è una proiezione di Tahir.
Prodotto da Tamago, si ringrazia Crodino per la collaborazione.
Buongiorno e benvenuti alla quarta puntata di Kashmir, un podcast morbidissimo.
Dico. Aiutami anche tu, Tahir, a fare questo.
Te lo ricorda sempre.
No, il gesto con le ditine. Queste sono le dita di Tahir, però.
Esatto, che sono col velcro, senti come
si sente,
sfriccicano.
Si sente, certo. Abituate a fare questo gesto per farsi pagare. Ah, ecco, si sente anche un reloge.
Come stai? E questa domanda rispondi... Non
oggi non è a caso.
Esatto. Come stai? Come va?
Guarda, ho un herpes che mi sta mangiando la faccia. Sembro praticamente
nervosa,
un grande ustionato. Ma non lo so. L'altro giorno però sono andato al bar a prendere un caffè, la barista ha fatto... Che sei un po' ansiosetto sto periodo, un po' nervosetto, un po' stressatello, dimmi la verità,
de
perché
che
ero peggio
sei?
Di oggi, ero
de
peggio.
Che segno sei?
Toro,
c'è la luna in herpes.
C'è la luna in herpes, mannaggia.
Io non ho mai avuto, è l'unica cosa del mondo dermatologico che non ho mai,
che non hai mai avuto, mai, perché alcuni ne soffrono più di altri e quando ce l'hai non ti passa e viene sempre, un po' come la candida, no non è vero, altra cosa. Ci sono delle cose che vanno e vengono,
esatto. Ma avremo modo di
poi parleremo. Come stai, Luca?
Io bene, bene, ho gravi problemi di sonno ultimamente, però bene, dai. Non riesco, fatico tantissimo a dormire.
A prendere sonno oppure ti svegli?
A prendere sonno e poi alternativa mi sveglio.
Strano.
E non
però da quando hai finito il tour?
Sì, ho la sindrome del nido vuoto. Non so se è quello.
Perché invece generalmente quando uno fa le
comunque
serate è più difficile addormentarsi dopo la serata perché l'adrenalina.
Se va molto bene, sì, però se va molto
però
bene,
se va
mi
male.
Sveglio prestissimo. Se va male, crollo subito e dormo. Potrei dormire ore.
E dormi ore, vedi?
Sì. Quindi è per dire che il tour è andato bene, però appunto c'è questa cosa. Vabbè.
Nido vuoto.
Esatto.
Esibisciti da solo a casa.
Da solo a casa, esatto.
Cercando di avere lo stesso stress e la stessa ansia. Ringraziamo anche Crodino per la collaborazione. Noi siamo sempre fedeli, mi raccomando. Tahir Hussein, buongiorno, come stai?
Ciao ragazzi, bene purtroppo.
Bene purtroppo.
Non potete vederlo, ma Tahir ha un berretto molto carino e gli occhiali sopra, sembri il classico Florida Man, quello che finisce negegli articoli di cronaca perché...
Scaricato in un fosso, con una brutta fine.
Ogni
senti,
capo
ma...
che metto nuovo...
Comunque stai bene davvero, stai proseguendo questo allenamento...
No, in realtà sono molto triste perché non
siamo fieri di te. 20 kg in meno, tessera
30,
di azione, sei cambiato tantissimo. 30 kg in meno, fai un dialogo, fai un diario, tieni un...
Codori, visto la puntata di quell'altro podcast,
non diciamo...
Fottuto blob.
E vabbè, però vedi, sei una testimonianza che si può. Carmelo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Come stai?
Solita lotta con l'inquietudine nell'essere umano, ma fisicamente bene.
Benissimo.
Bene.
Sempre. Mi chiedo dove sono, perché sono a Kashmir.
Sei nello studio.
E perché non sai dove?
Ma su un altro pianeta, con
un altro podcast.
Un'altra rete spazio-tempo, questa roba qua.
Il nostro dietista, Carmelo Avanza. Oggi ne vedremo delle belle,
sì.
Caro Carmelo.
E a proposito di vederne delle belle, ragazze, come state? Volevo almeno che avreste riso per questo collegamento.
No, a me era
molto,
anche un
bravo.
Pochino sessista. Mi spiace che tu lo abbia.
Allora, né belle né brutte di questi
esatto.
Esseri umani.
Questi esseri, queste persone.
Queste persone.
Bene, dai, abbastanza bene, insomma.
Schiena, sciatica, umidità. C'è
cervicale
un po' di umidità.
Cervicale ogni tanto,
sì.
Ho preso una storta ormai da un mese e comunque continua a farmi male la caviglia.
Aia.
Oi.
E quindi, però,
Non so che cazzo si fa, una risonanza magnetica.
No, ma dicono che è normale che piano piano, perché muovi sempre il piede, quindi comunque o lo fasci o nulla, però passerà, insomma, ma non è...
Secondo me è stato il radicione a Villada, certo, il famoso radicione.
Sì,
hai messo il piede su radicione ed è stato l'inizio della fine, secondo me.
Alice, come vanno le caviglie? Come sei?
Tutto bene, mi alleno molto. La Virgin, proseguo in questo...
Ma smetti di fare questa cazzo di pubblicità.
Bene,
che
vorrei dire che ho un bonus per uno che vuole venire. Quindi se qualcuno vuole venire, ecco, a farsi una giornata alla Virgin, ho un bonus da consumare.
Una giornata, certo, è che è la
che
in cui
la
ti fanno vedere la, certo, la struttura
di step funzionale. Mette sempre per lo stretching mostro.
Veramente, mio fratello, sì. Fantastico.
E
fantastico.
Quindi la prima volta ho detto: ma io conosco questa cosa. E poi gliel'ho chiesto e lei mi ha detto che la rilassa.
Il rapper più ascoltato nelle palestre
dalle Virgin d'Italia.
È strana questa
cosa. Spero che gli arrivi la SIAE.
La rilassa, mostro. Mo glielo dico.
Spero che gli arrivi la SIAE.
Secondo me è un'ottima spilletta di onore. Perché dopo comunque, cazzo, c'è.
Direi una spilletta di SIAE. Sei in una palestra estremamente, esatto, rinomata.
Ma dove vai alla Virgin? Quale?
Piazza Indipendenza.
Oh, no.
Perché?
No, io sono andato a Balduina.
Ah, certo, come no.
È quella che hanno appena aperto, comunque.
Virgine a Balduina.
Tra le MILF.
Virgine a Balduina, ma scusate ragazzi, Virgine a Balduina è stata costruita dove un tempo c'erano gli studi della posta di Sonia Ceriola, che noi ringraziamo perché ci ha ripostato nella precedente, insomma, nella puntata con Zero Calcare, ne abbiamo parlato, ci ha scritto, siamo tutti molto felici che lei ci abbia scritto, grazie Sonia, e quanto era meglio allenare il cuore con le tue letterine piuttosto che con il cardio fitness.
E io le lancio il solito messaggio per lei: ciao Sonia, ci sentiamo per gli auguri.
Sì, vabbè, ciao.
Bimbo di Mediaset.
Bellissimo, ha detto anche un bimbo di Mediaset come te.
Bimbo di Mediaset.
Che è il titolo
della tua autobiografia.
Esatto,
sì,
un bimbo di Mediaset. Bellissimo, bellissimo.
Vabbè, l'unico maschio di Non è la Rai.
Lei, esatto, lei ha un talento nel riuscire a pennellare dolcezza in tutto quello che dice e fa, che è veramente...
Sì,
che...
uno dei momenti più belli della mia vita, non ironicamente, quando ho visto che mi ha iniziato a seguire...
Anche io mi sono commossa. No, Sonia,
ci ha regalato delle emozioni grandissime.
Speriamo non abbia un social media manager che fa questo lavoro, ma no, che sia proprio lei che lo fa.
Non spezzarci
il cuore.
Bravo,
non c'è
bravo.
Il
dove c'è...
Ah, prima di iniziare con il tema della puntata, volevamo ricordare che il 13 faremo la prossima, sarà al Monk.
Sì, al Monk, quindi puntata dal vivo con il pubblico. Grazie, avete preso i biglietti in un attimo. E
esatto.
Siamo felicissimi di questo.
Mentre due giorni prima, l'11 di dicembre, a Largo Venue ci sarà, sì, una serata per, diciamo, sostenere, aiutare, celebrare il lavoro fatto da Open Arms, Search and Rave. E si potrà assistere a vari, insomma, monologhi, interventi,
sì,
di mondo artisti,
gruppi musicali sul palco,
e
vi invitiamo a partecipare a tutti.
Esatto, perché magari ci vediamo lì. E quindi, diciamo,
a proposito di medicina, dove c'è il cuore spesso
c'è il business.
C'è il business.
Soprattutto se il cuore magari non funziona bene come dovrebbe, allora il business lì a quel
se
punto,
il cuore è un po' matto, esatto.
Certo, si può sistemare con l'amore, l'affetto e la tenerezza, ma a volte bisogna anche entrare in un'altra
un buon
sfera.
Cardiologo.
Dice: ma a te manca tanta tenerezza.
E te manca tanta tenerezza, via qua che mettevo uno stealth. Allora, noi quest'oggi parleremo di medicina, di professioni medicali, di ospedali, di ipocondria. E per ora lo facciamo su Fabio Caravendo,
che è come lo fanno normalmente le persone.
Infatti,
fra loro, uno
infatti
degli argomenti preferiti, di solito superato una certa età, quando vai al bar la mattina, è sentire le persone che sono vive, ma non gli interessa, perché sono vive solo per dirti che si stanno ci arriveremo anche noi a questa cosa, a raccontarti cosa hanno, cosa non hanno, meglio ancora cosa ha avuto un parente,
cosa ha avuto un parente,
e andarci giù pesantissimo perché ha sbagliato la cura,
ha sbagliato il medico, ha sbagliato tutto. Odio per i medici, odio per le strutture pubbliche, non sai come mi hanno trattato. È vero che a un certo punto la salute diventa l'unico tema di conversazione fra le persone.
Ci sono le due grandi vie quando si va avanti con gli anni. Una è negare totalmente di poter star male. No, tutto a posto, ci mancherebbe, sto da Dio. Papà, sto parlando del tuo polso rotto. E non ci hai detto che ti sei rotto il polso andando in bici, adesso tutto a posto. Il Miguel Indurain della Svizzera può tornare in sella, però è inverno, quindi adesso non sa dove andare.
Esatto. Meglio di no.
E oppure l'altra via è quella che al primo mezzo fastidio, eccolo, lo sapevo,
certo.
lo sapevo,
perché io purtroppo ho avuto questo incidente di macchina nell'89, io da lì la mia vita purtroppo è andata sempre male, si sa che Carmelo?
Sì, sono obbligato ad aggiungere un appendice.
Obbligato l'ordine dall'ordine dei dietisti che fanno le diagnosi con gli ossi di uccello sfranti nel teschio di capra. Dici?
Allora ci provo,
Sì, prego.
Leggi attentamente l'avvertenza, il prodotto potrebbe avere effetti collaterali, tenere fuori dalla portata dei bambini.
Questa è musica per le mie orecchie. E grazie Carmelo per questa pubblicità. Obbligato a farla, lo ricordiamo. Senti, Luca Ravenna, ipocondria. Ti ritieni un ipocondriaco? Non sei quel genere di persona?
Allora, non lo ero, ma ho moltissima paura di perdere la voce. Mm-hmm. Da quest'anno mi è venuta molto l'ansia di perdere la voce. Ho rotto il cazzo in modo un po' esagerato ad Alice quando eravamo a Catania, perché avevo paura di aver preso il Covid, e poi avevo gli spettacoli a Milano. E quindi cioè, ripensandoci, ho detto era pura roba psicologica.
Pura ansia, certo.
Però ci sta quando fai un lavoro dove parli e fumi come una merda, ovviamente queste due cose non aiuta. No, però ipocondriaco no. Tu?
Io lo sono stato per tanti anni, tantissimo, ma tipo a livelli che mi vedevo una macchietta sulla mano ed ero convinto di avere un cancro, ovviamente. E poi a un certo punto, crescendo, non ti so dire, è come se mi fossi stufato di quella cosa. Ho capito che era un investimento di energie talmente grande questo di avere così tanta ansia per le malattie che me ne sono liberato. Adesso sono molto fatalista.
Bello, è come me con l'aereo. Uguale, cioè a un certo punto dici vai, basta, cioè a posto così. E poi che rapporto hai? Vabbè, ovviamente sei figlio di un medico.
È che sono figlio di un medico, quindi certo, questo poi cambia tutte le cose, certo. Sì. No, da un lato sono più tranquillo, dall'altro però sono cresciuto tipo con dei precetti strani. Tutte robe sul pesce crudo, capito? Cioè, terrori instillati. È strano. Cioè, chiaramente avere un medico in casa che ti racconta quello che succede quando mangi una cosa un po' sbagliata non è...
preoccupazione che mi è passato è quella dello stare attenti quando si prende l'occhi ad avere lo stomaco pieno. Sempre.
Beh, questo però è la base, Sì, adesso mi permetto di dirti, Luca, che Loki ha tutti i fans di prende a stomaco pieno.
Lo so, però mio amico Andrea Renzulli, che saluto, mi ha detto l'altro giorno: ne ho preso uno a stomaco vuoto, così assorbe bene.
Andrea Renzulli,
noto
endocrinologo, chimico, chimico, se non sbaglio.
Assolutamente sì. E poi ne ho preso un altro subito dopo.
No, il fans me lo devi sempre prendere a stomaco pieno. Lo so. Aggredisce molto, poi ti viene l'ulcera, devi stare attento.
Quello fa gastroprotettori, se no.
Circolo che insomma devi stare molto attento.
Ma tu quando è stata la prima volta in cui, al di là del tuo papà ovviamente, hai capito il ruolo del medico, cosa fa, quanta importanza ha?
Ti dico, crescendo con uno in casa vedendo mio padre che usciva di casa alle 6,
la mia domanda
6,
preferita di Cashmere,
e tornava alle 20 a casa, lì ho capito che evidentemente era un lavoro importante, insomma. Poi sì, dei medici, uno, vabbè, dipende anche un po' dalle esperienze che hai da bambino, traumi, cose.
Ti spaccavi le ossa?
Non ero uno tanto pazzo, però una volta ricordo che ero in montagna e mi è caduta, tipo, fai conto, dal tetto di un negozio si è staccata tipo una lastra di neve e io sono finito sotto tipo una montagna di neve e mi hanno portato all'ospedale di Rieti.
A 2 anni,
Sì, ero piccolo, sì. E quella fu la mia vera prima esperienza con la sanità italiana.
Ti hanno dato dei punti?
Mi hanno dato dei punti fedeltà del Conad, esatto, sotto il quale sono rimasto. E quella è stata sì la mia prima vera esperienza, proprio ricordo tipo il primo grande dramma medicale della mia vita. Tu che esperienze hai legate a...
Cioè, la prima volta mi ricordo che stavo giocando con mio fratello a schizzarci nella vasca da bagno, gioco classico, e quando poi mi sono messo il pigiama a Calida e le calze lunghe tenute come un pirata sopra il pigiamino, sono andato a rimettere giù l'accappatoio e sono scivolato per terra in bagno, ho battuto la testa contro l'angolo della vasca e ho sentito il sangue. Mi ricordo lo sguardo di mia madre quando ha visto, perché c'è un botto di sangue, la pelle tutta tesa, lo sguardo di mia madre che ha cercato, secondo la mamma cerca di rassicurarti, ma il suo cuore salta a 5 battiti, quindi è morto! Davanti agli occhi, ha chiamato il dottor Treno, che era il pediatra di allora, è venuto e ha detto: qua ci dobbiamo dare 2 bei punti. E mi hanno portato in ospedale, mi hanno dato i punti e di questa cosa mi sono bullato.
Cioè che ti abbiano messo i punti.
Come un pazzo, sì.
Perché io nel mio lavoro sono un treno.
Esatto. Allora, che era famoso, si chiamava dottor Treno, veniva con la Vespa e vai a capire poi dottor Treno perché, forse era... diciamo,
infatti,
bambino, me lo lasci di là un secondo e ti faccio vedere che arriva il pendolino.
Sarà guarda un po' qua, stiamo entrando nella stazione di Bologna,
esatto. Però sì, l'ospedale, insomma, per fortuna, quando ero piccolo, anche dopo, non ospedale, cliniche, non,
fortunatamente, cioè, certo,
che è sempre stranissimo andarci, stranissimo, è incredibile uscire, la sensazione di
Sì, di grande sollievo, sì, che hai quando ne esci. Infatti mi chiedo come facciano le persone a lavorarci negli ospedali. Comunque ci vuole una grande capacità di staccarsi dal dolore.
Quanto è bello quando tipo una persona che fa il medico, un amico, diciamo un pari età, ti dice: non riuscirei mai a fare il tuo lavoro di comico.
Cazzo, fai l'oncologo. Che cazzo dici? No, ma infatti è
non riuscirei mai a parlare davanti a 1000 persone. Guarda, io sì, non farei. Guarda, facciamo cambio un giorno.
Sì, sì, mettimi un attimo.
Però i medici molte volte hanno questa forma di cinismo, questa ironia, no,
infatti
molto...
sono rappresentati in televisione come se fossero degli angeli della misericordia, sono le persone più ciniche al mondo, ma giustamente, che penso sia un meccanismo di difesa, di sopravvivenza.
Ma se tu fossi dovuto diventare medico, cosa avresti scelto?
Volevo fare il neurologo, pensa. Perché mi affascinava molto il cervello, le cose, eccetera. E però poi appunto no, ho capito che non era il caso di fare. Avrei fatto quello o forse anche lo psichiatra avrei fatto.
Beh, ok.
Ma per il gusto di vestirmi come poi mi vesto adesso, okay. Cioè, ho capito che era molto più semplice vestirsi semplicemente, esatto, come uno psichiatra piuttosto che poi studiare per farlo.
Io non ho mai voluto fare il medico, mai. Però mi ricordo che mia zia mi diceva: il mio Luca diventerà un medico, e mia madre diceva: no, è il mio Luca, va bene, farà quello che vuole. E, vabbè. Però no, a me affascinava molto la parte estetica del medico, quindi la valigetta, il camice, certo, pantaloni super eleganti con la piega tirata perfetta, ma soprattutto la Porsche, che è la mia macchina preferita da quando sono piccolo. Poi ho abbandonato l'idea di averne una, ma il carrerino blu o il 911 del medico.
Tu volevi essere proprio.
Sì,
ma è troppo tardi, Luca.
Ma infatti.
Mai
troppo tardi.
Ma guarda che quelle usate sono si possono fare. Sì, 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 sì.
993 Turbo S.
Ora ho paura, Madonna, a fare questa domanda. Carmelo, tu avresti mai voluto diventare medico?
No, no, assolutamente no. Perché fa ridere?
Quale medico? Vabbè, tu dici proprio, hai sempre escluso questa possibilità.
E ho comunque studiato all'interno della facoltà di medicina come paramedico, come dietista, che insieme ad altre figure che aiutano il medico, come...
Lui è tipo Goodwill Hunting, Carmelo, cioè lui non era iscritto, entrava, risolveva le questioni, certo, usciva e poi si picchiava con gli altri.
Sai che il test era lo stesso insieme ai medici, non ho mai fatto però la comparazione per vedere se sarei entrato.
Ma ti sarebbe piaciuto diventarci, se avessi...
No, non ci ho mai pensato, non so perché, mi sembra una vita dedicata a una parte non bella della vita, insomma, quindi...
Beh, però la grande soddisfazione che hai quando...
Cioè tenerla in vita?
Secondo me è una vocazione.
Quando curi le persone o quando...
Ma è una vocazione, non penso che lo puoi calcolare, non vale calcolarlo.
Senti, ma invece i farmacisti... Razza ibrida.
Io posso aiutarti fino a qua. Da qui in poi.
E da qui in poi.
E di solito da qui in poi è sempre la risoluzione del problema. È come il computer quando ti dicono: c'è un problema. Dimmi qual è. No, non posso dirti.
Il problema è l'809 Error System.
Però hanno un tratto di tranquillità alcuni farmacisti, che riesce a... Intanto quelli che sono capaci di creare solo con lo sguardo la distanza fra te che chiedi e le persone dietro. È una cosa che io apprezzo molto.
Cioè?
Non mi piace quando in certe farmacie non è un problema che le persone ti stiano attaccate e sentano quello che stai dicendo. Mm-hmm. Che magari l'imodium sono fatti tuoi.
Magari non è proprio il caso di...
Mi è successo a Bologna, in farmacia, che stavo comprando uno spazzolino, un ragazzo mi ha chiesto se poteva fare la foto e poi era di fianco a me, lui ha detto: posso avere l'imodium bello forte? Facciamo lui che fa una cagata e l'altra, diceva: posso chiederti? Ho passato molto tempo. No, sì, farmacista, grande, però non lo so, è figo, è cool. Possiamo parlare di una delle più grandi lobby d'Italia, senza... Cioè.
È una delle più grandi lobby, fa il farmacista se hai un genitore o uno zio che ti lascia, insomma.
Perché
non
fai l'impiegato in una concessione. Esatto.
Sì. Allora, farmacisti,
tu hai un talento, tu sei brava a fare un po' da farmacista.
Io?
Sì, cioè sai come dire cose rispetto...
Ma se ti chiedo, te dico, cioè, per il mio 30° compleanno stavo male di stomaco e ho chiesto a lui di andare in farmacia a chiedere
a Luca e ti ha portato le ziguli. Come ti ha curato Luca con un secchiello di pollo fritto?
Per l'intuizione medica, quello sì, infatti sì. Avevo come piano anche quello di fare medicina nella vita.
E avresti voluto essere?
No, in realtà volevo fare veterinario.
Sì. Però non è medicina.
Vabbè, è comunque
una professione.
È il softball della medicina.
Guarda che
passeggiata a fare
no, giustamente i veterinari dicono che l'uomo è uno e gli animali sono tanti.
Certo. Poi...
ho scoperto che avrei dovuto mettere le braccia fino al gomito nei culi delle vacche per fare veterinario. Ho detto
però è un po' il bello di fare veterinaria.
Io volevo soltanto i gattini.
Troppo.
Mio fratello chiedeva: ma non hanno mai fatto una serie sul mondo veterinario, tipo sulla Rai, così? Adesso a memoria non me lo ricordo, magari c'è
Doc nelle tue ali
con Luca Argentero che non si ricorda le cose.
Luca
no?
Argentero che fista una mucca.
Ma quale persona, quale spettatore Rai accetterebbe l'idea di vedere morire il piccolo cagnetto con tre zampe?
Io come primo.
Non puoi farlo, cioè.
No, impossibile. Rappresentare il dolore degli animali è una cosa che non è, penso non sia proprio tollerata in Italia né concessa. Quella delle persone sì. Io rimango sconvolto da, ragazzi, braccialetti rossi. Cioè tu pensa il pitch di braccialetti rossi.
È una serie, una cosa spagnola, sì.
Cioè lì arrivato uno ha fatto bambini col cancro. Non è che ci abbiamo pensato prima, facciamolo, perfetto.
Sì,
non so come si può fare.
Io non ho visto un minuto di braccialetti rossi, ma perché
è una cosa incredibile. È un'impressione.
Bello?
Spingeva
su dei tasti un po'
no,
strong.
Per niente. No, anzi, guarda, finisce e ridi, ma non so come fai a non so come fai a pensare una serie del genere.
C'era la linea comica, c'era qualcosa di comico ogni tanto. La famosa linea comica.
Non l'ho mai vista, però ci hanno recitato un po' di attori che conosco, piuttosto simpatici e comici, quindi immagino che comunque qualcosa di comico ci fosse.
So che poi molti non ce la facevano. Cioè, non è che
è personaggi, ovviamente, non
certo.
Direttore,
certo. No, certo, assolutamente.
E non ti so dire. Forse, non so, è che le persone amano il dolore.
È una delle più seguite, poi... Doc nelle tue mani è una delle più seguite, sì. Ovviamente Un medico in famiglia è stata una serie
famiglia,
importantissima.
Storia, pilastro.
Però Un medico in famiglia possiamo dire che la parte di medicina era molto...
C'era tutto Cettino.
La dottoressa Jo.
La dottoressa Jo.
L'avete vista? La dottoressa Jo?
Quella vecchia.
Poi aspetta, hanno fatto il reboot sempre per
io
tornare.
Io mi ricordo quello vecchio, sì.
L'hanno rifatta recentemente con la D'Urso.
Cancellata dopo tipo tre episodi.
Sì, è andata
posso dirti che ce la vedo bene la D'Urso comunque come medico dei personaggi TV. Cioè ci sta.
Ah bella, la D'Urso è la classica tipo, sì, è quella che c'ha il giro di quelli dello spettacolo.
Che a un certo punto però si scopre che diciamo... nella cuccia del cane teneva dei soldi nella cirinna, diciamo dei soldi un po' partiti. Il personaggio, ovviamente.
Il personaggio.
Non lei, ci mancherebbe altro.
Mai.
Un saluto.
E... posso raccontare una cosa comica che mi è successa in ospedale? Perché comunque io pensavo che fosse soltanto tipo in Scrubs che si rideva con i medici. Invece io sono stata ricoverata al San Giovanni per una settimana, un po' di anni fa. E una volta di notte mi sono svegliata perché c'era un signore che urlava Vittorio, Vittorio, e dopo un po' che urlava lo sento che dice Vittorio, devo cacare. E là ho riso, nonostante stessi quasi per morire,
ci
ho
mancherebbe.
Detto,
vabbè,
la vita è dolce e amara.
Vabbè, ma in ospedale succede, vabbè, ma sono quei momenti in cui anche ridi tanto, cioè una volta faccio un incidente in motorino da ragazzino, mi ero fatto malissimo, stavo lì tipo aspettando di essere operato, c'era a fianco a me c'era uno che stava tipo in una specie di coma etilico, e questo gli ha detto, e tutti quanti gli infermieri, sì, senti come canta questo, sì, abbiamo capito, molto addormentato. È un luogo di grande cinismo l'ospedale certo. Il cinismo che hanno i medici è spaventoso, è veramente incredibile.
C'è qualche esempio?
No,
amici,
ma quando...
anche amici di tuo padre o tuo padre stesso?
No, vabbè, sono persone di un cinismo incredibile. Quando delle cose che vedo fai da uno cammini, cioè che vedo andando ancora nella sua stanza con tutte le altre persone e quindi ti fa male quando eiaculi. dottore non siamo ancora nella sua stanza.
Beh, questo è anche quando, cioè, avevo fatto pure un pezzo sull'andare a fare
infatti,
la donazione, cioè quando fai gli analisi a Milano, a San Raffaele,
sì,
e fai i famosi 5 giorni di astinenza a 22 anni, quindi sì, arrivi e dici: signori, non avete mai visto nulla del genere, ma non ti aspetti il gelo e il freddo della stanza in cui vieni mandato, senza riviste, senza appoggi,
niente, nulla,
senza nulla. Mamma mia, che inferno che è stata quella brutta mattinata. Con quando poi dai la cosa e tutti quanti ti guardano, perché comunque non puoi non guardare una persona.
E chissà che se credevamo!
Tranne quando arrivi col secchiello delle fila, no, scherzo, però.
No, quello ancora no.
Non ho mai fatto questa cosa del campione, questo...
del campione di pesci?
No, mai. Perché mi fa ridere l'idea di... cioè, quando lo chiedi al farmacista, mi serve un secchiello.
No, ma ecco, vedi che Luca, allora tu...
ah, non la porti la stessa... tutta?
No.
No, no. Guarda, stavo aspettando che la raccontasse. No, no, stavo aspettando allora, che la raccontasse, perché non volevo tirarla fuori
io. Come te, una volta ho dovuto fare questa analisi. Okay. Io pensavo, vado da lui e gli dico, ma come faccio a raccogliere tutto... E lui è impazzito, ha detto, ma tu... e c'è un cucchiainetto,
ah,
tu la devi fare, prendere proprio un...
una cucchiaiella, un esatto.
Ma fai brutta figura con gli invitati, se porti...
Non gli, cioè, devi portare il marmottone.
Tu puoi, Tupperware, come si chiamano?
Ah, il Joe Style, sì. Tu c'hai un Joe Style con dentro
se
il marmottone.
Se puoi portarla tutta, la porti tutta, però, poi...
Io ti dico la verità, se tu non mi avessi fermato, cioè io da...
salve, se quanti con la paletta e le formine.
Chissà, però perché non lo crede, cioè... Se uno non l'ha mai fatto, non lo sa, perché non è che te lo spiegano. Quando cioè,
ti saresti accovacciata in bagno a uovo e avresti riempito.
Vabbè, vedi che appunto si ride, poi magari vai a sapere perché.
E poi la settimana dopo ci metti dentro l'insalata di riso. Esatto. Lo stesso, comunque, uguale, lo stesso Tupperware. Vedi quanti errori si fanno.
Scusa, tuo padre racconta sempre che anche per le analisi dell'urina arrivano quelli
sì,
col
certo,
barattolino della marmellata non sterilizzato.
Sì, sì, tanta gente piscia tipo nel barattolo dello Yomo. No, beh, dottore, avevo lavato. Poi dico, capito, questi fanno prima le analisi, vedono, diciamo, questo come va nel sangue? Tipo, ho 6 kg di zucchero. Ah, avevo lavato, dottore, avevo messo la vostra
quella cosa bamma man.
Sì, sì, capito, cioè, agli agrumi di Sicilia, capito? Poi gli dà... ma la gente fa cose strane.
Vabbè, poi lì però anche a volte la chiarezza del medico, a proposito di chiarezza, è un grande meme, è una cosa che fa ridere, è sempre divertente questo passaggio al momento in
come
cui una persona
scrivono,
che scriveva all'improvviso, non ti è mai capitato di andare a prendere dei farmaci sì, che ti erano stati prescritti,
sempre,
ci guardi, faccia
sempre
lei.
E devo prendere del mimimim.
E il farmacista legge e fa sì, chiaro.
Eh beh, perché si capiscono, sapere, perché evidentemente c'è una... No, c'è
mi un fa tanto di ridere questa cosa. Basta, fine.
No, sì.
Leggo qua, visite disastrose. Ne hai mai avute di visite disastrose dove ti sei trovato in imbarazzo? Però questa insomma è più una cosa femminile, che maschi, cioè finiti con spoglie e dici, non c'è, anzi, gradisco.
Sì, sì.
Gradisco.
Ma sì, ma spogliati.
No, non ho mai avuto momenti in cui ho pensato, oh, che imbarazzo. Ah, no, sì, aspetta. 11 anni avevo tipo queste piccole, non so che cazzo era, delle robe dal dermatologo qua sopra sì, il fianco. E il medico, nel tirarmi giù i pantaloni, ha chiamato gli specializzandi. Sì, allora andiamo a vedere, qui ci sono delle verruche particolari, sono dei polipetti. E io sentivo voci sempre più femminili di specializzande che arrivavano in piscina e cose così. E allora andiamo a scucchiare e dicevo, no, ma c'è il mio culetto al freddo, quello mi ha imbarazzato. Però
mia, che brutto.
Era un bambino.
Che brutto. Sì, no, ma io...
Oggi lo farei senza problemi.
Meglio...
Carmelo?
Io ce l'ho un'esperienza che non so quanto devo limare perché è veramente tosta, magari ve la dico poi in privato. Io sono andato...
No, non limare.
No,
è veramente rischio il penale qui, mi sa. E sono andato a far vedere sempre un problema dermatologico semplicissimo e da un amico medico che sta nello spettacolo e mi dice, no, guarda qua, devi venire per forza da me. E salta tutto perché ormai queste rientrano nella chirurgia e quindi hai bisogno di una lista d'attesa di 2 anni. Mm-hmm. E ci penso io, vieni qui, bussa a quella porta, non so nemmeno come si chiamasse. Ho aperto quella porta e praticamente mi hanno operato. Questo ha fatto una telefonata in una sala buia nascosta. È arrivato uno con lo zaino Invicta che ha buttato tutti i ferri sul tavolo. Ma ti avevo chiesto il 14, non ce l'avevano, vabbè, adesso facciamo. Mi hanno fatto un'operazione sensibile così in una sala senza niente, che nemmeno ho chiesto, cioè io nemmeno la volevo fare.
Il dottore della Yakuza.
Hanno levato un rene, stato, Carmelo.
Ci stai dicendo che hai abortito? Clandestinamente.
Madonna,
con le vecchiette fuori che aspettavano, mi sentivo pure in colpa quando sono uscito.
Zoppicavi.
Ma in che posto è? Ma che ospedale è? Ah, no,
te lo dico dopo. Te
va
lo dico
bene,
dopo.
Vabbè, lo diciamo dopo, che se no.
Sì, così ha risolto il suo problema dei 20.000. Un medico del mondo dello spettacolo. E in effetti ci sono un po' di medici famosi, fra politici, cantanti.
Sì, certo, cantanti.
Vabbè,
sì.
Iannacci, numero uno, più famoso in assoluto.
Altri medici.
Calderoli.
Calderoli è un medico,
certo.
Non l'ho mai saputo. Ignazio Marino,
certo, certo.
Il sindaco che non meritavamo e non sapevamo di dover meritare. Mi ricordo bene com'era la cosa.
Leggo
e...
qua, non lo sapevo, anche Dino Risi.
Dino Risi era un medico, mai saputo. Però sai che politici medici non ce ne sono tanti.
Beh, Zangrillo sfiora la politica.
Vabbè, però adesso. Quella è una cosa che è successa dopo per il Covid.
Certo.
Però...
No, ce ne sono, oh, ragazzi. Io vengo da...
certo, sì, chiedo scusa. Vado con una catanese.
Di Scapagnini, il medico che ha preso Silvio quando è svenuto sul palco, che era il suo medico privato. Personale, che tra l'altro era napoletano, non era neanche catanese, ed era sindaco di Catania e aveva avuto una chirurgia plastica in volto perché la sua amante brasiliana ventenne l'aveva sfigurato con una, artigliata. Sì.
Sì, questo sì. Mentre era sindaco?
Mentre era sindaco, cioè ragazzi, sì. Gianni Scapagnini, per gli ascoltatori di Catania, sa di cosa parlo. Bellissimo.
The Wild Catania.
Sì, avevamo tipo una succursale di Arcore a Catania.
Giusto, bello perché
l'arco è del sud.
Catania
vuoi,
è la Milano della Sicilia.
Perché
hai scritto il medico di base personaggio folcloristico, il custode delle vite del quartiere?
Ho scritto una frase che sicuramente sarà apprezzata
Verissimo.
Da chi fa questo. Perché no, perché intendo che adesso, cioè tu immagini in molti paesi il medico di base è veramente la persona, ma anche in molti quartieri è la persona che
sa
tutto delle vite del quartiere, come sta quello, come sta la vecchia, come sta il figlio di quella, è comunque un ruolo di peso. Cioè,
sì, medico, una volta il prete e adesso un
po'
il terapeuta.
Ma spesso anche il confessore diventa anche un po' confessore il medico di base, perché comunque questa candida, ma come ti è venuta?
Certo.
Ma come ti è venuta? Ma vieni un attimo a raccontare a te, a me.
Ti ricordi? Come i radiologi, no? Che ci raccontavano dei nostri amici radiologi di quello che si trova...
Eh già,
nelle persone.
Eh già, all'interno delle persone io ho amici radiologi che mi dicono se io potessi raccontarti e farti vedere le lastre di quello che troviamo nei culi delle persone potresti scrivere una odissea, non uno spettacolo,
il classico
l'odissea.
Mi sono seduto su quel vaso.
Esatto, mi sono
seduto. E non si è rotto.
Sì, un po'. Mi sono seduto su cose mai credibili. E, sì, no, ma infatti è un mondo particolare. Quello della medicina, noi adesso ne abbiamo parlato tanto così.
Come si fa? Quindi è arrivato il momento di dare spazio a un medico vero e quindi ringraziamo e salutiamo. Ciao Benedetta.
Buongiorno.
Benvenuta buongiorno. Dottoressa Giordano e grazie per essere preziosa ospite qui al nostro
Piacere
podcast.
Mio.
Grazie, grazie.
Medico, declamare quelle
ronze. Io sono un povero medico specializzando in neurochirurgia.
In neurochirurgia, benissimo. Raccontaci il percorso che hai fatto, quindi laurea 6 anni. Giusto?
Laurea 6 anni e abilitazione, anche se io l'ho fatta durante il Covid, quindi c'è stata un'abilitazione d'ufficio perché col fatto del lockdown non si poteva fare l'esame perché non c'era l'assembramento.
I famosi quindi... medici su cui si scherzava su internet, per cui
esatto,
cioè, hanno fatto passare tutti.
Eri una di quelle
Ero
lì,
una
certo,
di quelli.
Certo.
Sì.
Cosa che immagino non ti venga rinfacciata da
no,
nessuno.
Guarda, no, guarda, no, in realtà no. Perché,
certo,
vabbè,
meno male, vabbè.
E quindi abbiamo fatto l'abilitazione, poi c'è il concorso, c'è un concorso nazionale del ministero per mm-hmm. concorrere, diciamo, alle scuole di specializzazione.
Ok.
E,
che è il famoso concorso in cui si prende quello che si prende?
Si prende quello che si prende. In realtà viene fatto, diciamo, sono delle domande che vengono fatte, base a tutti. Mm-hmm. E in base al punteggio che fai puoi mettere delle preferenze, quindi io volevo fare, ahimè, il neurochirurgo e ci sono riuscita, e, quindi però magari spesso c'è una graduatoria con le scelte degli altri, con le preferenze degli altri e quindi...
Ok.
Dove goglio spesso diventa...
Senti, ma uno dei luoghi comuni sulla medicina è che fare il medico è una vocazione. Tu quando hai sentito questa chiamata spirituale, quando è che il Signore ti ha parlato e ti ha detto vieni a me... E viene ad albergare nella sanità.
Oddio, guarda, forse da sempre.
Da
nel
sempre.
Senso sì.
Vedi, però cioè, allora è vero.
Sì, allora è vero. È vero anche che, sai, ci sono quelle...
Non è che ti ci ritrovi all'improvviso a fare il medico.
No, guarda, secondo me ci sono ci sono delle persone che spesso sono indecise e poi magari riescono benissimo, benissimo a farlo fino all'ultimo, e poi ci sono persone che non hanno sempre voluto fare. Sarà pure un po', sai, con i bambini spesso hanno un sacco di stimoli, quindi cioè all'epoca, che ne so, c'era Esplorando il corpo umano, e quindi a me incuriosiva quello. Certo. E quindi ho sempre fatto domande.
Comunque è vero che Esplorando il corpo umano ha formato una generazione di medici in tutta Europa, forse nel mondo, neanche ricordo bene.
Io poi vorrei dire, l'hanno messo su
Netflix.
Sì. Ma era un cartone animato di dove? Francese, vedi, perché infatti francese. Si hanno sempre avuto quel genere di cultura lì, quindi è grazie ad Esplorando il corpo umano, vedi?
Ma no, guarda, secondo me in base agli stimoli che hai, quindi poi è chiaro che chi è un bambino che ha tanti stimoli poi sceglie quello, la strada che vuole percorrere. Io ho iniziato con quello da bambina, ma anche perché poi lo richiedevo, perché magari uno voleva vedere i dinosauri, voleva vedere altre cose e poi poteva...
Tu avevi lo stetoscopio della Fisher Price da bambina, ti facevi regalare quelle cose lì?
No, avevo l'allegro chirurgo.
Vedi?
Avevo l'allegro chirurgo, quello sì.
Carmelo? Carmelo?
Anch'io ho fatto la collana di Esplorando il corpo umano, però non avrei mai detto che sono diventato quello cattivo che sta alla panchina a fumare. Virus.
Carmelo era Virus di Esplorando il corpo
umano. Esatto. Virus, sì.
Ma forse non era anche neanche Esplorando il corpo umano, era una versione parallela che poi lo ha fatto diventare, diciamo, il divulgatore di un po' il Panzironi moderno.
No, non c'è la puntata sui dietologi in Esplorando il corpo umano?
No.
Ok, non sarebbe
dietista.
Stato.
Dietista. Fare lo spin-off, dai.
Esatto, lo spin-off.
Perché no?
Carmelo Avanzato Rex, tu Esplorando il corpo umano.
Ma e tu da figlio di medico non hai mai avuto questa...
Sì, a un certo punto io volevo, diciamo, insomma, volendo un po' emulare mio papà. Poi ovviamente il medico è un lavoro che ha molto fascino, quindi comunque quando vedi papà che sta in ospedale col camice, le cose, i pazienti, che vanno, dice, mazza, questo è un lavoro fighissimo, cioè papà è una specie di supereroe. Poi quando mi sono fatto un attimo di calcolo e ho pensato, ok, c'hai 6 anni di medicina, poi altri 5 anni di specializzazione, e soprattutto quando mi sono reso conto che non ero molto portato per le scienze, allora ho detto, forse non è la mia strada, meglio rifugiarsi nelle imitazioni di Berlusconi. E questa è stata un po' la mia storia,
giusto.
La mia carriera.
Però potevi laurearti anche in molto meno, cosa che si può fare evidentemente in alcune università del nord Italia, diciamo della più o meno provincia di Milano. Che rapporto da giovane medico hai avuto con il grande caso, diciamo, dell'ultimo mese, di questa giovanotta laureata in medicina a 16 anni e mezzo e più influencer,
esatto,
e più blog, quelle robe lì. Che, come l'hai visto?
Ma io le auguro tanta fortuna, in bocca al lupo per la sua carriera. E non so bene come sono andate le cose, quindi non voglio andare
infatti,
nella...
Ma senza poi voler fare necessariamente polemica, cioè cosa è successo? Lei ha bruciato le tappe, diciamo.
Ha bruciato le tappe, a quanto pare ha fatto, diciamo, una sorta di percorso di eccellenza che si può fare in... In alcune università, cioè per esempio anche nella mia, io mi sono laureata in un'università pubblica, si può fare il percorso di eccellenza dove appunto ci si può laureare con un pochino più di anticipo. E
così stai rispondendo in modo che definire democristiano è poco. Cioè, fra te e colleghi, quando è uscita la notizia, cosa avete detto? Sì, vabbè, sto cazzo. Cioè, avrete detto,
così,
okay.
Un pochino, vabbè, è chiaro che
ma è normale.
Cioè, ma come è fatto? Più che altro, cioè, siamo stati. Io e i miei colleghi, appunto, siamo fatti 6 anni di università dove appunto non è che. Poi chi più e chi meno ha avuto molto tempo libero, diciamo, perché è abbastanza un percorso piuttosto impegnativo.
È impegnativo,
se va fatto,
certo.
Va fatto, diciamo, seriamente. Lei è uscito il risultato che l'ha fatto seriamente, l'ha fatto bruciando le tappe. Io le auguro il meglio per la sua carriera, insomma, non so.
Io poi non ricordo, non so, Burioni, non so, si è schierato
in suo favore.
Giusto.
Burioni insegna al San Raffaele.
Zero in più su quel bonifico ci potevo stare io al posto.
No, ma cosa? Ma mica funziona così.
Il dottor Tahir Hussein. Tipico
Hussein.
Nome che agli italiani fa piacere leggere di fianco a dottore.
Altra cosa, Tahir per HBO a breve farà The Young Nosaradan. C'è la serie che stanno sviluppando ed sono contento per te, insomma, è bellissimo. Tutto il percorso di studio, il giovane Nosaradan.
Ma lui lo fa solo per lo stetoscopio d'oro.
Ah no, certo, infatti, oh cazzo, comunque ci pensi, Nosaradan veramente è una proiezione di Tahir nel futuro.
È vero.
Cioè, lo stetoscopio d'oro è proprio la cosa che farebbe da
ir. Se fossi nato in Pakistan, che la massima ambizione è che il figlio diventi medico.
Certo.
Lui è armeno.
È armeno, esattamente.
Cattivissimo, tra l'altro. Sei grasso, tipo Mugatu, no? Fa tipo Mugatu ai
pazienti.
È una cattiveria
spaventosa.
Sì, esatto.
Vabbè, fra quattro mesi smetterà di respirare.
Esatto. Tipo, sei grasso! Cioè,
sì, è tutto così.
Però sono belle e costruttive le parti dopo quando i pazienti vanno via da Houston e si ritrovano in Nebraska. Non ce la faccio a non mangiare.
Sì, non posso non
mangiare.
Non
resisto.
Sì, poi mi dispiace, sono tutti obesi che piangono.
Invece cioè, quelli che ridono sono
io vedo proprio la sofferenza in questi pazienti e la cattiveria.
Beh, se pesi 300 kg
però è anche un po' terapia d'urto, cioè nel
senso... no, vabbè, è chiaro, lo fa per il loro bene.
In Italia, in Italia hanno provato a farlo una roba simile,
mi sa che l'hanno
Caserta.
No, aspetta, mi sa che a Caserta è una battuta che ci siamo sempre fatti fra di noi. È proprio a Caserta,
la clinica
letteralmente a Caserta,
dopo il boss.
E credo sia molto difficile dimagrire.
Allora lei vuoi smettere di mangiare, però se assaggia questa mozzarella dietetica che facciamo noi.
Allora questa è l'ultima, ma quanto è buona. E, senti, ma come vi rapportate con la rappresentazione che viene fatta in televisione e nel cinema dei medici? Cioè quando tu vedi AR, quando vedi anche doc medici.
Esatto, facciamo la differenza fra Italia
e mondo anglofono. Vi riconoscete come categoria? Diciamo, però, insomma, parlo te per il tutto, ma insomma ti riconosci nella rappresentazione o vedi qualche, diciamo...
Vabbè, intanto loro sono tutti freschi e bellissimi, cosa che non accade, penso nel 99% dei casi degli ospedali dicono, anche dopo che esci magari da un intervento di 12 ore loro, andiamoci a bere una cosa, vanno a cena e vanno a finire a letto, noi no, cioè andiamo a finire a letto spesso per le scale, molto, cioè sono proprio tutti belli, freschi, che hanno, diciamo,
cosa non frequentissima, dici,
cosa
dopo,
diciamo, decisamente
8
non...
ore di guardia, certo,
12
ore, chiedo scusa, non volevo sottovalutare,
decisamente non,
e questo per l'America,
diciamo che è un mondo bello patinato, diciamo, edulcorato, patinato, poi alcune cose sono anche vere, cioè spesso anche nella sceneggiatura non dicono grosse, diciamo, cazzate da un punto di vista clinico, da un punto, cioè, so che ci sono comunque dei colleghi medici che aiutano
la scrittura della sceneggiatura. Mi ricordo una battuta di Boris Meraviglioso in cui c'è Stanis che a un certo punto dice: la paziente sta bene, ma c'è un valore che mi preoccupa, è la bilirubina. Lì si capisce proprio quando vengono inseriti questi termini.
Però nella versione in quelli italiani è un po' diverso, cioè in quelli americani è più spettacolare, cioè americani, inglesi, anglofoni.
Sì,
quelli italiani è
molto più sopra, molto più occhi del cuore. Diciamo,
certo.
È abbastanza occhi del cuore.
Cioè ogni volta che vai al pronto soccorso, quando capita purtroppo di andare al pronto soccorso così, ti rendi conto subito che la situazione non è esattamente
doc nelle tue mani.
No, anche perché il pronto soccorso è un luogo, diciamo, infernale, dove ci sono appunto dei turni pesantissimi, cioè è un lavoro veramente, veramente stressante, quindi
Però il cash che arriva, boh, ne vale la pena, cioè i primi anni soprattutto si guadagna quanto?
Tantissimo.
Sì?
No.
Ah, okay.
Come no? Scusa, i medici,
no,
noi sapevamo i medici.
Una borsa di studio, cioè noi specializzandi abbiamo una borsa di studio che, insomma, non è proprio tantissimo come uno pensa, perché spesso appunto viene detto che il medico, vabbè, ma tanto te sei medico, c'hai soldi. No,
infatti viene detto che i medici specializzanti guadagnino più di chiunque altro, più di tanti lavori.
Sì, sicuramente
di praticanti avvocati, quello forse sì, però.
Beh, sì, appunto, sicuramente non è che uno sputa nel piatto dove mangia, però non è neanche tutta questa cosa che gli altri credono, che, cioè, spesso, soprattutto in una città come Roma, perché un conto è magari fare il medico specializzando in una città di provincia, una sede di provincia dove anche solo gli affitti ti costano, che ne so, 300 euro. Un appartamento, 300 euro al mese, non è il problema. Fare il medico specializzando in una città grande come può essere Milano, Roma, dove con 300 euro penso che il garage io ci pago, per dirti soltanto l'affitto del garage. È chiaro che poi va tutto rapportato, insomma, dove ci si trova.
Ma c'è una, scusami, mi è venuto in mente, perché tu vuoi, diventerai neurochirurgo, che sta nella scala delle squadre dei medici, sta a livello top. Cioè, neurochirurgo è figo, come cardiologo, non lo so.
Beh, insomma, chirurgo, sì, sicuramente è fra quelle specializzazioni.
Ci dici, ci fai una scala di chi sono quelli che considerati più sfigati dei medici, quelli
dai,
top.
Dai, diciamo la verità. Sti dentisti.
No, dentisti, dentisti è un'altra cosa.
Sono odontoiati. Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiati. E degli odontoiati.
È come in Scrubs, il dottor Cox diceva che gli psicologi erano tipo... Non mi ricordo esattamente.
Gli psichiatri.
Qual è la scala? Top dei top e gli ultimi degli ultimi?
Ma no, allora guarda, di solito dipende a chi lo chiedi, perché se lo chiedi a un chirurgo dicono che appunto...
Voi siete la SWAT, diciamo, poi i matti, quelli più pazzi,
sì,
operiamo
appunto, diciamo
sempre.
Diciamo che c'è una grande faida tra i medici, tra clinici e chirurghi, e gli anestesisti poi sono una cosa a parte molto
certo.
Spesso.
Pussy, okay, il Morpheus, il dottor Morpheus.
E quindi se chiedi a un clinico, il chirurgo è quello ignorante che non...
Il macellaio dei
medici. Il macellaio non capisce niente di medicina.
E invece gli ortopedici sono falegnami, no? Molto spesso,
sì.
Io sapevo anche che spesso l'ortopedico, no?
Sì,
che
l'ortopedico, dicono sempre, l'ortopedico è stupido, fa la falegnameria, l'ortopedico è stupido. Oppure dicono, vabbè, ma sono ortopedici...
Sì, certo.
Io, grande rispetto per i colleghi ortopedici.
Ma figuriamoci, in questa parte noi stiamo generalizzando,
i luoghi comuni,
Che
esatto,
spesso
che poi saranno veri poi di fatto. Cioè,
sì,
voi
ma poi ecco appunto una cosa che si vede in Grey's Anatomy che è quella dei dermatologi, perché poi in Grey's Anatomy sono chirurghi,
sì.
Anche comunque chirurghi freschissimi che stanno bene, cioè, appunto così. I dermatologi invece li dipingono come il loro reparto è tutto bello, dove c'hanno tipo l'acqua con i cetriolini, con i cetrioli,
questo, vedi, non era mai
il ghiaccio, sono tutti rilassati, tutti belli.
I dermatologi,
le
persone
per
che
avere
le cose
pelle
più orribili,
sì,
pelle
sono
qua è una cosa, ma hai mai visto la dottoressa Pimple Popper?
Certo che l'ho
sì,
vista.
Sì, sì,
una roba
esatto.
Allucinante, tanto quei brufoli ce li hanno solo in America, in Italia non
no, sono brufoli dati da grassi saturi.
Sì, sì, sì. E, beh, questo è un po' vero, cioè nel senso che poi è chiaro, dipende dalle branche, dai turni, dalle cose,
sì,
quindi
sì.
Cioè, è chiaro che magari un chirurgo è sfranto dopo turni infernali, magari appunto il dermatologo sta là, è bello rilassato, quello sì, ma sono scelto, io non lo farei mai il dermatologo, ma semplicemente perché... Non sarei in grado di farlo.
E il medico di base è considerato il più il 6, la sufficienza.
Ma guarda, secondo
quello...
me pure con il medico di base ci sono dei luoghi comuni, perché soprattutto dipende da dove lo fai il medico di base, perché
certo.
Il medico di base in città è diverso dal medico di base soprattutto nei luoghi di provincia. Perché quando sei in un paese, diciamo, periferico e ti ritrovi con spesso 1500 pazienti,
sì.
E sei tu il punto di riferimento della sanità.
Certo,
cioè,
sei il custode delle
sorti. In un posto dove magari non c'è
del...
un pronto soccorso vicino, tu certo. Chiami il medico H24 e sta lì, perché comunque è reperibile, quindi le visite domiciliari, ci sei solo tu, non ci sono magari altri colleghi che spesso, sai, uniscono gli studi, quindi fai dei turni un pochino più leggeri, quello sì.
E da lì la situazione, quella della chiamata della casa farmaceutica che dice al medico di base di 1500 persone, tu mi piazzi questo medicino, tu ascolti, ti mando alle UAI 2 settimane.
Esatto, se mi vendi Distribin 400.
Il medico del lavoro.
Il medico del lavoro.
Il medico del lavoro.
Certo, che è quello.
Ci sono invece, Benedetta, quei medici che sono specializzati nell'andare a vedere tipo la sanità nei ristoranti, perché sono medici.
Sono igienisti.
Igienisti.
Sono cattivi, sono temuti praticamente da tutti i ristoratori del mondo.
Allora,
no?
Perché più di borghese, quando va questa cappa la dobbiamo un pochino pulire, gli dobbiamo fare un tagliando.
Sono terrorizzati, sono medici appunto incaricati dall'ASL di andare...
E che controllano
il terrore di ogni
HACCP, vero, questo lo sa?
No, in realtà più la struttura, i permessi sanitari e la struttura, e l'igiene generale, applicano altre regole rispetto a quella dell'HACCP.
Pensa quanto sarebbe stato facile corrompere Carmelo se avesse fatto un ruolo del genere.
Io ho fatto per 2 anni.
Cioè, bastava offrirgli... L'hai fatto per 2 anni?
Sì, non dalla parte dell'ASL, ma da parte dei privati per il comune di Roma.
Un pacchetto di merit e
merit.
Una capricciosa
esatto.
Con l'uovo, però...
voi con me per 6 mesi siete a posto,
esatto.
Cioè,
esatto. Poi non ne parliamo più, non ne parliamo più assolutamente.
Ma invece, visto che tu parli del fascino del dottore, che mm-hmm. tu dici il camice, il fascino del dottore che affascina me sono le tre case di proprietà e il Porsche.
Ecco.
Chi è quel tipo di medico?
Eh beh.
Clinica privata, che non lo so.
Ma il dermatologo, per esempio, vorrei sempre per tornare.
Sbagliato. Sì, i no, dermatologi guarda, no. guadagnano tanto.
Beh,
dermatologi.
Sì, guadagnano tanto. Ma non è solo quello.
Il dottor Tahir Hussein, dermatologo. Buonasera, mi faccia buonasera. Vedere no, questi brutti polipi sotto alla
no,
mano.
No, c'è da dire che è chiaro che poi... mentirei se dicessi che poi non ci sono dei... No, non si guadagna di più durante la carriera.
Vabbè,
insomma,
ma c'è,
adesso,
cioè,
adesso,
cioè,
io adesso
un
Porsche non me lo posso comprare, ma come neanche sì. appunto una casa. Però so che magari lavorando piano piano certo. cioè,
ma
potremmo comprare.
Ma è proprio
noi,
la insomma. Porsche, questo è il mio grande cruccio da quando sono piccolo. Perché è proprio la Porsche è la macchina del medico? Cioè,
non lo so, però mio papà è medico e ha una Porsche.
Allora è la più bella prima di Lamborghini e Ferrari.
Ma non lo so, secondo me, cioè mio padre quando si comprò il Porsche era appunto forse nella fase di... appunto aveva fatto lo switch da giovane
certo.
medico a medico un,
a medico
più,
un po' più importante, certo.
E secondo me è un po' appunto, dicono, la soddisfazione di doversi comprare una
macchina. Proprio quel tipo
è
di anche,
non lo so, dipende, forse è la macchina da quarantenne, yuppie. Che
sì,
dice,
infatti secondo me è anche un po' una cosa legata ad un'altra generazione.
Voglio un po'
me.
Rimorchiare
vabbè, un
Porsche,
tempo in effetti,
capito?
Cioè appunto, quando poi lavoravi, guadagnavi, cioè ti compravi il macchinone.
Per me da piccoli l'associavo. La Porsche ce l'ha il dottore amico di mia zia che viene
Porsche.
Quando serve che il piccolo Luca ha un problema arriva lui e la Porsche ti sistema di più le cose rispetto a
certo,
un altro
mezzo. Sì sì, ma probabilmente sì, evidentemente è anche un po' una roba di status, però secondo me è legata alle vecchie generazioni. No. Chissà oggi i giovani, oddio. Tu dici un medico,
cioè non un medico, però io tipo la Porsche me la farei più che volentieri.
Sì vabbè, ma tu fai delle cose,
tu
cioè,
sei pagato in nero da tre quarti delle persone che lavorano con te, quindi te lo puoi comprendere la Porsche.
Tamago subito.
Tamago, mettiamo in chiaro.
No, no, ma mettiamo in chiaro
tutto,
che anch'io
si fattura
l'unica
tutto.
Fattura del allora. Dottor Tahirelli.
Vabbè sì,
visto che sta male, visto che sta male parlare di soldi, parliamo invece di, cioè, comunque stressanti turni da 12 ore, tutto quanto. Quali sono gli sfoghi e gli hobby? Ovviamente alcol e droghe li diamo per sottointesi.
Ecco.
Però i vabbè, hobby, cioè, nel senso, si
no,
sa,
no,
si sa.
In corsia.
Questo
in
è,
corsia,
un, è un crodino,
certo.
però non
No, sì, infatti, sì. questo è un crodino, è assolutamente analcolico
ancora...
e oggi soprattutto Benedetta non lavora, quindi comunque
esatto.
dopo
quindi
questo
bere,
non andrà
esatto,
a operare al cervello nessuno, esatto.
Ma no, è la morte. Sai che mi raccontava Niccolò Falcone, un nostro
sì.
amico che ha appena avuto il secondo figlio,
esatto,
e l'ha chiamato
e
Giovanni.
Gli facciamo tanti auguri.
L'ha chiamato Giovanni,
esatto,
non è una
quindi auguri al piccolo Giovanni Falcone.
Auguri a Nicola e Lisa.
Quando è nato il primo figlio, il medico, questo medico sì. super figo così, parto cesareo, le hanno fatto l'alcol test la mattina dopo il parto cesareo, beccato in pieno. Che
no.
viene...
sì. Ma perché gli hanno King. Fatto l'alcol test?
Non lo so, avrà fatto un piccolo incidente.
No,
o...
okay, okay, no, sì, pensavo che era
però fa ridere che abbia
in
corsia, nella... esatto, subito dopo fuori dalla sala operatoria.
Però penso che in Veneto
cioè, ha fatto il cesareo qua.
Si accosti, no, esatto.
In Veneto è un plus questo, non è un
ah, no, no,
cioè,
certo.
un attacca. Bravo, certo. ci sono degli sfoghi, degli hobby che accomunano il mondo dei medici. Qui
ah, vabbè, c'è il padel.
Il padel, vedi,
il padel, cioè tutti io vabbè, sono proprio contrario allo sport, credo di essere l'unico medico contrario allo sport, sono la persona più sedentaria del
ah,
mondo,
ok. Quindi dici,
cioè,
lo sport fa male.
Lo sport
non
fa male,
no. Giusto, giusto.
Quindi quello no. Però sì, il padel. Tutti giocano a padel. Poi quelli un po' più anziani. Che
prima
ovviamente
del padel,
non sono
però,
il tennis.
Tennis
cioè,
il golf, sai che si dice più.
Il golf, i primari.
Okay.
Vedi però
il
che
golf,
bello,
primari.
Ci sono delle associazioni, ma
sì,
infatti secondo
sì,
me
sì.
nel portabagagli della Porsche c'è o
la
sacca o
la
mazza. La
Wilson.
E la musica qualcosa. Nessuno fra medici dice troviamoci e suoniamo insieme, facciamo un bel gruppo, cioè
guarda,
dermatologo
prima...
bassista,
certo, ovviamente.
Sì. No, guarda, in
no,
realtà,
no, è una roba
cioè,
da medici.
Però è anche una cosa da... cioè i medici... purtroppo hanno anche molto poco tempo, quindi
certo,
spesso chi sa suonare uno strumento magari l'ha imparato prima, non è che tu dici oh, io mo a 30 anni voglio imparare a suonare la chitarra, perché voglio avere un gruppo. Cioè, ci vuole, comunque ci vuole del tempo, sono passioni che vanno coltivate, quindi o magari sono cose da, diciamo, pregresse. E sì, comunque sì, anche sì, la musica.
Dai, ma può capitare di essere invitato al concerto il quintetto comune. Di medici. Dai, sì. Succede con la passione
no,
per
però
il jazz.
Sì, sì, ci sta, come no, certo.
E tutto era un grande giro per arrivare a fare questa domanda. Cioè, i medici hanno un sacco di tempo, sono sempre presi, quindi perché non rispondono mai? In genere, perché siete le persone che gostano di più al mondo, soprattutto
perché tu hai a che fare con le ansie delle persone, cioè, capito, tu sei custode delle ansie. Sì, ma poi un tempo, secondo me, il medico tu, cioè, dovevi andare in ambulatorio, farti visitare. Oggi il medico ce l'hai su WhatsApp.
Sì.
Cioè,
no,
io non so tu come vivi questa cosa,
sì,
ma io posso solo immaginare.
Ti chiamano pure di domenica mattina,
certo,
la notte. Sì, spesso, sì, appunto, sono, per carità, sono pazienti che magari non stanno bene, ma gli fa male la schiena, gli fa male la gamba, e te lo decidono di dirtelo alle 3 di notte, ti chiamano, oppure di domenica mattina. Cioè,
allora, quindi... io mi ricordo, cioè, una volta mio padre ha ricevuto questo video da una persona che neanche conosceva, cioè gli arriva un numero, cioè, se ho più 335, proprio non salvato in rubrica, primo piano del culo di una bambina che caga, caga a spruzzo. Dottore, buongiorno, mia figlia sta succedendo questo, cosa devo fare?
Girala.
Esatto. Ed era, cioè, domenica mattina alle 9.
Esatto.
Comunque, buongiorno, buona domenica. Vedo col cornetto.
Poi invece spesso arrivano, pure a me sono arrivati, tipo, sempre da numeri ovviamente non salvati,
certo,
rubrica,
certo.
Messaggi vocali, tipo: dottore, buongiorno, scusi, mi serve. Che poi avevano, sì, si sono sbagliati, perché cercavano il dottor Giordano, che non è neanche mio padre, cioè era proprio un altro
Mario
dottor
Giordano.
Giordano. Mi fa: Dio, buongiorno, dottor Giordano, senta. Io faccio: io non sono, io sono la dottoressa Giordano, io non so che cosa. Che vuole, io non, ha sbagliato numero. No, perché poi in realtà era comunque aveva il mio numero, perché avevo effettivamente dei contatti con,
sì,
questa paziente per un altro motivo,
sì,
e nonostante, diciamo, questa correzione
te lo regalo, se lo vieni
tanto,
a prendere,
ogni
una
tanto
cosa,
qualche messaggio vocale lo ricevo ancora, perché,
sì,
pensa,
sì,
ancora di parlare con il dottor Giordano.
Senta,
dice:
ancora,
allora mi devi mandare le analisi, devi mandare le analisi per mio marito. Ho fatto: no, io,
ma era Maccio Capatonda,
sempre...
questa persona.
Sì,
okay. Sì, per
scusa,
altro.
Ciao Maccio, non,
esatto,
non mai
potuto, giustamente,
esatto, sì.
Ma ci sono delle cose che ti fanno ancora schifo, cioè, comunque, cazzo, neurochirurgia vuol dire che metti le mani nella testa, nel cervello delle persone, questo è come,
sì,
io penso che sia.
Beh, delle cose... tu fai anche una cosa molto, insomma,
delicata, però è molto delicata,
si apre proprio la calotta.
Si apre la testa, sì.
L'hai detto? L'hai detto?
Sì.
Come tipo, sì, sei, è una cena di Natale,
sì,
sei lo zio un po' anziano, sì, ed è arrivata, tipo, non lo so, la fidanzata di tuo nipote.
Sì.
Detto, fai una cosa,
molto
particolare. Passi un altro pezzo di sommone, grazie.
Sarà che il Natale si avvicina, sarà che io sono lo zio anziano, generalmente, però è così. No, effettivamente ci sono delle cose che ti impressionano nel lavoro che fai?
Che fanno schifo,
così allora,
fanno,
no, in realtà ci
sangue
sono,
freddo.
Ci sono delle. Allora, la testa non mi fa schifo, mm-hmm, devo dire la verità. Tranne che, ovviamente, ci sono delle cose che effettivamente, anche se hai uno stomaco forte, sei abituato, le vedi, le teste, mm-hmm, aperte, ci sono alcune cose che oggettivamente fanno abbastanza schifo, per esempio, ascessi, pus.
Alcune
cose
teste
qua
sono più brutte delle altre, tu dici?
Sì, perché spesso ascessi cerebrali non è che
non
sono cose bellissime,
certo,
da vedere, insomma.
Guarda,
non li metteresti come sfondo al telefono?
No, ma neanche, cioè, poi una volta che sei lì non è che hanno neanche un bello odore, quindi, insomma,
chiaramente.
Quello sì, per fortuna non sono cose poi così, mm-hmm, così tanto frequenti. Ma no, una cosa che mi fa, ci sono poche cose che mi fanno schifo, ma una cosa che mi fa veramente schifo banalmente, cioè io riesco, cioè, con le teste aperte e altre cose, il vomito. Il vomito e il muco e la saliva sono delle cose che non, cioè, mi viene da vomitare se vedo una persona vomitare.
Il gastroenterologo non avresti potuto farlo?
Assolutamente no.
Qual è, esatto, la specializzazione, no, che pensi non avrei mai potuto?
Dermatologia. Ritorniamo al discorso. Dermatologia e, oddio, anche cardiologia. Le cliniche in generale, perché ho sempre voluto mettere le mani, ho sempre voluto fare
le mani in pasta. Proprio è quello che ha Luca Ravenna.
Diciamo. Le cliniche.
No, io quando anche su, non su Instagram, però quando capita ti trovi quel video, non so, super zoomato, vedi cosa sta succedendo oggi in artroscopia,
sì, sì,
facciamo cose complicatissime, quando vedo i tessuti che si muovono,
caro,
Mia impressione, infatti non faccio il neurochirurgo perché sennò entrerei e direi no, lasciate andare.
Vi prego no.
Carmelo?
Io, essendo dietista, ho un corso che comunque è all'interno della facoltà di medicina. No, devo fare una piccola premessa.
Ma figurati.
Ha un corso su e-commerce online. C'è un corso.
Alla Nicola Cusano. Consigliamo
su Masterclass.
120 grammi di pasta alla settimana. Vai, scusa.
Potevo scegliere dove effettuare gli orari di stage, di stage. E così all'inizio, tutto preso, potevo fare le autopsie, potevo assistere alle autopsie. Ero quindi in lista, aspettavo la chiamata, ma durante questa attesa mi hanno chiamato a vedere le colonoscopie e stavo svenendo guardando le colonoscopie e mi sono cancellato subito dall'autopsia.
Vedi? Quindi abbiamo... c'è un medico in meno a causa dell'autopsia.
No, è un paramedico il dietista. Giustamente. Assolutamente.
Beh, ecco, anche insomma medicina legale, anatomia patologica sono abbastanza strong, quindi neanche quello probabilmente avrei.
Tu sei mai svenuta in una situazione, la tua prima autopsia, il tuo primo...
No, allora, non sono mai svenuta...
Secca giù, boom.
Secca giù, sì, solo una volta, ma perché ero rientrata dal Covid e quindi cioè, sono proprio svenuta perché stavo male e mi è successo in sala operatoria. Sì,
boom, cioè, la faccia esatto, dentro al cioè, cervello. Cioè,
no,
signore, che succede? Sei svegliato? Che succede? Signorina.
Esatto, cioè l'anestesista che tipo stava lì a prendere i miei parametri.
Certo.
Certo. No, però mi è successo diciamo la prima medicazione un pochino hardcore di una piaga da decubito.
Altra cosa schifosa.
Che non era proprio
cosa schifosa.
Vabbè, però, siamo fatti insomma, di carne, ci sta che succede.
Questa è stata, diciamo,
la...
No, però ho detto ok, i miei sensi stanno, cioè mi sono accorta che tipo sai, le orecchie ti si tappano, la vista si inizia offusca ad annebbiare, io, ok, io esco.
Tu sei mai svenuto?
Io una volta sì, però no, perché stavo sciando, sono entrato al rifugio, faceva un caldo della Madonna, evidentemente ero in calo di zuccheri e sono andato giù lungo così proprio boom. Per fortuna avevo ancora il casco perché stavo sciando e non mi sono fatto niente.
E anch'io in montagna mi stavo lavando i denti, mi ricordo che ho detto ma che, non ho mai provato questa sensazione lavandomi i denti. Senti come friccica tutto e poi mi sono svegliato a terra, brutto, strano.
Perché, dottoressa, perché si sviene? Perché si sviene? Da cosa è data lo svenimento?
Ci sono varie cause, diciamo che c'è uno stimolo, una reazione...
Il nervo vago. Lo sapevo, dottoressa, lo sapevo
tutto,
che era quello.
Dove l'hai studiato?
L'ho studiato, lo stesso corso di Carmelo Avanzato.
In realtà, posso aggiungere, la sincope ortostatica di cui parlano loro, sicuramente tu stai usando acqua tiepida o calda per lavarti i denti. Quando si abbassa troppo la pressione è in realtà un meccanismo di salvataggio per mandare sangue al cervello, ti fa cadere il corpo affinché in posizione orizzontale ci sia abbastanza pressione per nutrire il cervello.
Vedi? Ha spiegato tutto.
Grande, può confermare questo, dottoressa.
Carmelo ha spiegato tutto, ovviamente lui ha studiato tutto quanto, ma che rapporto hai con il paziente che arriva e ti dice guarda, allora io mi sono letta ieri tutte queste robe e ti spiega che
mio
lui...
personaltrainer.com mi ha detto che c'è un problema al mio cardio, dottoressa, lei che è meno esperta di mio personaltrainer.com mi dica come aiutarmi.
Sì, poi te lo diranno perché sei giovane, quindi ti diranno lei cosa ne sa, ho letto.
No, a me una cosa che fanno spesso che mi fa incazzare tantissimo in realtà è che appunto vengono pazienti così che arrivano con l'autodiagnosi e poi magari ti dicono e poi io mi occupo di neurochirurgia, quindi di base cervello e midollo spinale e colonna vertebrale, diciamo. E vengono magari e dicono poi c'ho un dolore al petto, fatto no guardi però questo diciamo non è proprio molto
legato
congruo alla cervicale. No vabbè, ma sì, infatti io comunque c'ho pure un problema al cuore, fatto, e poi mi sento di svenire e ho detto no, quello probabilmente appunto è dovuto a una sincope di origine diciamo cardiaca per un problema valvolare che brava.
Esatto.
E poi cioè, magari tu sei lì a parlare, no? E gli spieghi, perché poi giustamente loro vengono da te e cerchi di spiegare. Mentre magari spieghi delle cose, gli fanno: brava! Gli ho fatto grazie. Cioè, grazie.
Sembra quasi che è il suo lavoro, dottore.
Esatto.
Ci cioè, ha mai pensato a farla seriamente questo lavoro?
Esatto, cioè della serie. Oh no, bravo. Sì, infatti me l'ha spiegato poi la signora. No, scusi, la signorina che...
Certo, perché tu poi... Certo, non, certo. Mai, no, cioè, ti capita che arrivino e dico, scusi, dov'è il dottore?
Sì. No, a me è capitato pure di avere, cioè, proprio pazienti in reparto che mi hanno chiesto, dottoressa, scusi, posso parlare con un medico?
Che è una battuta di...
Non lo so,
dottore chiami un dottore, dottore chiami un dottore, era macchiavato.
No, no, invece questo era serio e voleva parlare con un medico.
Ma un medico maschio o un medico più grande?
Perché cos'è? Magari... Era la giovane età o il fatto di essere donna che lo destabilizzava?
Spesso uno si ritrova in quelle situazioni, tipo appunto John Travolta in Pulp Fiction, che è diventato un meme, che fai...
Certo.
Cioè, anche perché non è che magari sei con la divisa verde,
l'ho capita adesso, è un meme. Grazie, dottoressa.
Pure oggi abbiamo portato magnate,
esatto,
a casa.
Esatto.
No, magari io ero lì con il camice. Cioè, di solito il camice.
Guarda,
il camice non basta. Esatto, non basta. Non lo porta medico. Carmelo, lo portano gli orologiai spesso.
Io ho molta meno fiducia nella medicina da quando ho conosciuto Carmelo.
Infatti, non è un medico, cioè dovresti parlare con Benedetta.
Però, appunto, sì, io dico, so io un medico, dimmi.
E lui?
Cioè, quindi posso parlare con te? Sì, e quindi poi funziona così. Ma spesso, appunto, ti fermano. Poi. Ripeto, io non è che sto lì magari a dire che devono... C'è che ci vuole, diciamo, l'educazione oppure la reverenza nei confronti della persona, il camice, del medico. Io dico, diciamo, un'educazione di base che si ha con qualsiasi persona con cui si ha a che fare, cioè con qualsiasi professione o altro. Arrivano, ti fermano, ti danno del tu, ti fanno, scusa, tu sei un medico? Scusa, tu sai quando posso parlare con un medico? Scusa, signorina, scusa. Cioè, dopo un po' iniziano ad essere pesanti. Poi uno dice, no, sai, perché io vedo le dottoresse, sono sempre un po' scazzate, sempre un pochino nervose. Invece guarda quanto sono più tranquilli i maschi. Cioè, comunque noi dobbiamo lottare con la credibilità, a parte, diciamo, in un sistema...
No, ma lo viviamo dove... anche noi questo problema nel podcasting, quindi capisco.
In un sistema così, ma spesso proprio con la credibilità anche con i pazienti, perché... Ma anche da donne, cioè pazienti donne, che vedono la dottoressa giovane femmina, quindi dicono...
Non è
credo
possibile.
Credo che l'unica specializzazione in cui sia forse quasi una cosa positiva essere donne sia ginecologia, perché... Tantissime donne cercano un medico ginecologo donna. Sì.
In effetti il ginecologo uomo è un mansplaining.
No, prima erano solo uomini, l'epoca dei nostri genitori, il dottore ginecologo era sempre solo uomo. Però adesso vedo che almeno
io ho assistito una volta appunto a una paziente che non si voleva far visitare un ginecologo uomo e diceva voleva una ginecologa donna. Però
vabbè, questo però è nella facoltà, cioè,
però non è soltanto questo,
sei mandato,
cioè, però in effetti è strano, cioè discriminante, è strano, perché è proprio una cosa che attiene veramente tanto.
Andreste...
sono stato.
Sei stato?
Io sì, no. Ci andrei.
No, perché
ci andrei, però è veramente ci sono tanto strano. Tanto strano.
A parte che andare dall'andrologo non è che tipo dici cioè non è un film porno. Comunque se stai andando lì comunque è una rottura
di coglioni. Sì, no, è una rottura di coglioni, ci sono ragioni serie perché non ci vuoi andare, eccetera.
Anzi, c'è la famosa cosa, l'andrologo è uomo, inizia a operare, insomma, a fare cose e tu speri che non succeda niente. Dici, ma come, già sono preoccupato di mio e all'improvviso, dottore, lei è stupendo. È tutti i luoghi comuni.
Certo.
No, invece a me è capitato di avere un paziente, appunto, sempre per il mio campo, che a un certo punto parlava sempre come Maccio Capatonda, un pochino, faceva, e poi io le sto facendo la cartella clinica, quindi aveva, diciamo, un problema alla schiena, e poi comunque io ho pure una cosa al cazzo. Prego, scusi, no, il cazzo, vuoi vedere? No. Cioè, così. Molti sono,
però l'avevi incontrato
molto
nel
più...
parcheggio ancora. Non era neanche in corsia.
Al buio,
esatto, ancora fuori.
Vuoi vedere? No,
guardi, no, ma pensa te. Sì. Però è lui già che c'era, comunque, te l'ha chiesto.
Sì, già che c'era. Sì.
Ti ha dato anche la boccetta con le urine, immagino.
era lui,
era Carmelo.
Altre comorbidità, e c'ho una cosa al cazzo. Ok. proprio quella parola.
In effetti, ma...
Beh, si associa al mondo della medicina il luogo comune del super sesso.
Sì, che sia molto promiscuo l'ambiente
anche
ospedaliero.
Anche per rispondere al fatto che è l'ambiente più vicino di fatto alla morte che ci sia, quindi...
Sì, Eros e Thanatos.
Eros, vedi, vedi quante cose.
Vedi quante cose.
Ma si diceva spesso...
Per sentirsi vivi.
Io non so, spesso si dice che i ginecologi scopano molto, però non so se questa cosa è vera, è una cosa boh, che mi hanno detto.
Si dice, non so, ma mai frequentato, no, amici ginecologi, quindi
non lo so.
Io ho un padre ginecologo, quindi non so come, come poter...
Stiamo parlando di medicina, quella così considerata vera. Ok, stiamo parlando della cosiddetta...
Non ti stiamo portando in nessun campo difficile, non stiamo per parlare nulla di divisivo.
Però esiste un campo, un mondo della medicina cosiddetta alternativa, mm-hmm, giusto? Certo. Si chiama così. Come ci si rapporta al mondo di chi si cura solo ed esclusivamente con omeopatia,
l'omeopatia,
medicina cinese, bla bla bla, bla.
No, però aspetta, la medicina cinese io credo che sia riconosciuta.
No, assolutamente no.
No?
Assolutamente acupuntura. No.
Tutto quello che sta dicendo Carmelo, non affidatevi
però,
mai.
Allora, capiamo un momento come funziona. Cioè, nel senso, è riconosciuto dallo Stato italiano il fatto che tu possa essere agopuntore? Sei medico? No, non sei medico.
No, no, gli agopuntori sono medici.
No, beh,
se sono laureato in medicina.
Può essere. No, non so molto riguardo, mm-hmm, diciamo, la legislazione.
Cioè, la medicina cinese so che è una cosa riconosciuta.
Eh no, sennò passerebbero,
no, assolutamente
passerebbero,
no.
Forse
il sistema sanitario nazionale.
Forse
no,
a Pechino.
Fatto,
vabbè, noi stiamo tenendo una cosa, di, cioè, non sappiamo.
Ragazzi,
noi
io non
di
so, voglio darvi un dato che non so per quale motivo non sia famoso. L'aspettativa di vita in Cina nel secondo dopoguerra.
7 anni.
39 anni.
E vabbè, ma che c'entra? Quindi... Ma mica è per la medicina
no,
cinese.
Invece adesso l'hanno raddoppiata. Certo che è per la medicina.
È per il comunismo.
Non è che mangiando lo scorpione ti passa il pus.
Calma.
Ma che c'entra? Non lo so.
Su...
No,
ma
non so cosa dire su questo tema.
Omeopatia.
E infatti per me l'omeopatia è meno pericoloso come tema. Cioè l'omeopatia, allora, perché l'omeopata non è un medico?
No.
Non è neanche una medicina alternativa. Che cos'è alla fine? Questo però, fatto della memoria dell'acqua.
Oh, io sono cresciuto a botte di fiori di bacco.
Ah certo, perché tu ti credi sì, con l'ortica.
Non mi credo, io sono stato cresciuto.
No, nel senso appunto sei stato cresciuto.
Allora diciamo che il discorso è...
Il potere taumaturgico delle piante, parliamo oggi con la botanica Giordano.
Ma, vabbè, sicuramente qualcosa... cioè se io dico va bene accompagnarla a una terapia vera.
Okay,
cioè, nel senso che curarsi soltanto con l'omeopatia per alcune patologie che non... Cioè, uno c'ha il raffreddore e dice, vabbè, non mi voglio prendere magari il paracetamolo, non mi voglio prendere farmaci veri. E quindi dice, vabbè, io provo con quest'acqua,
mi curo col timorasso.
Diluita. Esatto, se ti fa bene, vabbè, ok, ben venga. Okay. Come anche spesso succede con dei calmanti. Cioè, spesso anziché andare direttamente sulla benzodiazepina, uno dice, vabbè, guarda, a me mi calma la valeriana, prenditela.
Certo.
Va bene, quindi se ci sono effettivamente delle cose che possono dar beneficio, si possono accompagnare. Può accompagnare solo. Cioè, quindi, nel senso,
per pezzo di Ricky Gervais, se volete credere nella religione, negli ospedali, ok, abbiamo pregato per te, grazie, abbiamo anche annullato la chemioterapia. No,
esatto.
Tieni la chemioterapia e prega per me.
Insomma, per alcune cose, cioè, per esempio, il cancro con l'omeopatia.
Beh, c'è chi ci crede.
Però
c'è
ci crede, tanti. Certo.
Vabbè, magari può accompagnarlo al chemioterapico.
Diciamo. Certo. E arrivano, per esempio, dei pazienti che si curano con l'omeopatia e arrivano molto diffidenti da te dicendo, sentiamo ora questa medicina ufficiale.
Sì,
cosa
oppure
mi
spesso arrivano dei pazienti che hanno effettivamente delle patologie che necessitano intervento chirurgico, vengono da te e dicono, sì, però io non mi voglio operare.
Perché
quindi?
No, mi hanno detto che devo venire, però io non mi opero. Vabbè, la stessa cosa. Comunque sì, succede spesso con appunto antidolorifici e altre cose. No, ma a me mi fa bene questo, però io dico sì, ok, quindi dammi che vuoi. Cioè, nel senso...
Ma cambia il rapporto dopo l'operazione, nel momento in cui comunque è ovvio, è normale che la medicina tutto spaventa all'ospedale, pronto soccorso e così, ma dopo le operazioni, dopo magari la diffidenza iniziale, cambia il rapporto. Cioè la famosa riconoscenza, grazie mille, il post su Instagram, grazie ragazzi.
Allora, devo dire che questa cosa per fortuna c'è ancora, cioè nel senso che molti sono effettivamente riconoscenti, Altri invece molto spesso appunto dicono vabbè tutto gli è dovuto e quindi no, neanche grazie, quando tu fai delle cose per carità è il mio lavoro, però spesso appunto quando ti chiamano la domenica mattina o comunque ti rendi più disponibile e fai delle cose, spesso lo danno appunto per scontato, quindi
la famosa puntata di Scrubs con Jason Bateman che faceva il netturbino, che viene operato e JD si arrabbia perché non viene ringraziato, lo va a prendere fuori al lavoro e dice perché non mi hai ringraziato, dice io faccio il netturbino, nessuno mi dice mai grazie.
Mi ringrazia.
No, certo.
È Scrubs la più grande serie medical.
Sì, è vero.
Okay. Riguardo io
quella in cui ti puoi riconoscere, l'unica veritiera.
Sì, anche perché appunto su Specializzandi, quindi è molto, certo. molto forse Scrubs è quella più vicina alla realtà alcune volte. Devo dire di sì.
Bene, bene. In chi ti identificavi?
Elliot, no, beh, probabilmente, sta, dai, no. diciamo Elliot.
Tu lo guardavi?
Scrubs, beh sì, certo.
Ma lo guardavi con, senti, tipo ti cambiava la settimana o...
No, però l'ho sempre visto, okay. Cioè non è fra le, non è la mia serie preferita di sempre, però mi è sempre piaciuta tantissimo.
No, io avevo questa domanda proprio ieri, cioè sto...
Stavo camminando e ho sentito sto piccolo fastidio.
C'ho un doloretto alla bocca, madre, allo stomaco. Non so che c'ho sinusite raffreddore.
Sto digerendo male.
Dico a mia madre, vamma più a qualcosa. Vai in farmacia, prendo uno sciroppo. Io torno a casa, me lo prendo. Poi leggo dietro sciroppo omeopatico. Senza dire, e il farmacista gli ha dato senza dire, guarda, è uno sciroppo omeopatico, bla bla bla. Ma se può fa sta cosa? 15 euro, manca una denuncia.
Il problema, cioè, era quello.
15 euro
buttati. Ma era quello di Lumaca? Forse, che è un
codeina, era propoli? Cosa. Dipende da quello che ha chiesto.
Vuoi vedere? E venne fuori che la mamma di Tahir lo cura da anni con la salicornia.
No, non gli dà la codeina, una codeina è droga.
Scegliete questo, LSD. Ma c'è scritto fiori di Bach. Vai, vai, che ti strafava.
La codeina, cioè, so possiamo dire che è droga.
Vabbè,
vera.
Ma la codeina è all'interno degli sciroppi, insomma.
Ma ti dà una botta, è uno piace.
Cecilia la assume settimanalmente.
Io l'ho assunta, me l'hanno prescritta per la tosse tempo fa.
Fanno il crocodile con la codeina.
Era nel tuo periodo trap, cioè, esatto. E c'era Cecilia
Double cap, dice, no, però veramente sta cosa si può fare, cioè puoi dare una medicina omeopatica a una persona che non te l'ha chiesta.
Ma no, ma le viene
ma non
detto.
Lo so che cosa è stato chiesto.
No, non gliel'ha detto.
Ma non è che se, ma figurati.
Ma dipende, perché sì, magari gli avrò detto dammi qualcosa di
una
leggero,
cosa leggera, per, cioè, e lui gli ha dato la cosa omeopatica.
Scusate, c'è anch'io purtroppo ho avuto un passato omeopatico, però avevo un medico di base che era medico, però faceva anche l'omeopatico. I miei genitori sono due fricchettoni. Però c'è differenza. No, vabbè, buddhisti, cioè proprio period. Il massimo del tanto non ascoltano il podcast, quindi non ci sono problemi. Un conto sono i rimedi omeopatici, quindi proprio tipo la pulsatilla, la bella donna, tutte queste cose qua che sono le palline, quelle di zucchero.
Mia madre sta esplodendo sono... adesso che ascolta. Non è zucchero, cazzo!
Un conto sono invece, per esempio, che ne so, la crema, l'arnica, oppure lo sciroppo. Madonna, quindi cioè magari
ecco, tipo invece
c'è
mio padre
differenza...
si fa esplodere se sente queste cose.
No, la mia madre anche cioè,
no, perché... no, però per motivi diversi.
No, ma per
cioè,
questo mia madre non è una fricchettona. Dopo mi ha dato il moment.
Ma nel senso che alcune cose omeopatiche sono semplicemente delle cose un po' più leggere, un po' più naturali. Cioè,
sì,
diciamola
sì,
così. Cioè, lo sciroppo alla propoli comunque non è che male. Non è che...
No, no, male non fa.
No, ma parliamo anche del fatto che le persone, per esempio, abusano degli antibiotici. Molto spesso i medici prescrivono antibiotici così, quando adesso ormai no, ci sono. So
no,
che ci sono
certo.
dei.
No, poi c'è tutta, diciamo, una storia sull'abuso dell'antibiotico e poi la resistenza poi del germe, perché
infatti.
Ovviamente sono più intelligenti di noi i batteri, quindi si hanno anche, appunto, sviluppano delle resistenze.
Dici, riescono a battere una signora di 60 anni che dà l'antibiotico
no,
al figlio, anche se...
sviluppano
certo.
antibiotico resistenza,
questa frase
perciò, appunto,
che i batteri sono più intelligenti di noi mi sa di...
I cani sono
tipo,
migliori delle persone.
No, è tipo, sì, è una cosa che vi dite fra di voi, guarda, comunque i batteri sono più intelligenti. Ma sì, sì, no, assolutamente, cioè, è proprio una cosa che dite spesso.
No, sì, sono un po' figli di Ndrocchia, diciamo, questi batteri, perché si sviluppano queste multiresistenze e spesso ti devi inventare antibiotici che li ammazzano, perché si ammazzano.
E non denigriamoli.
No, guarda che resistono.
So peggiore zoccola questi antibiotici.
Pure i virus, insomma.
Non denigriamoli visto. Perché come numero di cellule sono più i batteri che ci portiamo su un corpo umano che quelle nostre.
Ma io amo i miei batteri. cioè mi mantengono viva.
I miei love my bacteria, I'm proud of my bacteria. Really love
libro
them.
Per Baldini e Castoldi.
Esatto.
Amo i miei batteri.
Amo i batteri, sì.
Senti, ma invece si assumono pochi medici in Italia, sì o no? Cioè, abbiamo sentito tantissimo durante il Covid questo fatto che c'erano pochi medici giovani, chiamavano medici in pensione per fargli fare i turni extra. Che è successo? Che succede?
Ma allora, diciamo che purtroppo il medico è una professione che si inizia a fare un pochino tardi con l'età, per via appunto di tutto il percorso di studi. Quindi prima che vai in pensione ne passa. E lì li assumono, però giustamente c'è, diciamo che c'è una sorta di imbuto, cioè, quindi c'è dal laureato in medicina, c'è l'imbuto formativo della specializzazione. Chi non si vuole specializzare magari fa dei master oppure fa il corso di medicina generale, e quindi non è vero che non li assumono, nel senso che soprattutto poi dipende ovviamente dalle varie branche, perché spesso gli ospedali pubblici ovviamente fanno i concorsi, e quando vanno a bandire dei posti uno fa i concorsi. È difficile che un giovane medico, un giovane specialista sia disoccupato. Questo è veramente molto molto difficile.
Però magari che non riesce appunto ad entrare nella specializzazione, quindi poi
che non riesca ad entrare nella specializzazione
per anni, perché così
e lì un altro grande luogo comune è: pronto, mi servirebbe una mano per facilitare il percorso. Esiste così tanto questa cosa
della raccomandazione
come in Italia in generale, o appunto per risolvere questo problema dell'imbuto nel mondo della medicina?
Guarda, da un punto di vista di concorsi no, nel senso che i concorsi pubblici è veramente difficile entrare con raccomandazioni, cioè io non saprei neanche come si fa, perché comunque ci sono veramente dei controlli, quindi per quanto riguarda il posto in specializzazione mi sentirei di dire che è tutta farina del nostro sacco, è difficile che uno viene piazzato lì. Poi è chiaro, magari in alcune strutture private è molto più semplice, perché magari appunto si va per conoscenza.
Infatti, Benedetta, una domanda: questa, diciamo, strana cosa che, diciamo, il medico lavora in ospedale, medico diciamo poi, e poi c'ha la parte da privatista, che so che è quella più remunerativa alla fine, no? Soprattutto alla fine della carriera, perché fai visite private.
Sì.
Quelle visite molto approfondite che fanno i medici.
Sono 300.
Fammi vedere 350 euro. Fammi sentire. No, 2000 euro. Vai.
Che medico era quello?
Qualsiasi medico.
Era un Labrador. Non era un medico, era un Labrador. O Carmelo.
Bene, molto bene. Dai, 3000 euro. Ma non sei neanche venuto, lo so.
Fammi sentire.
Vai, 3000, vai, grande. C'ho l'olfatto assoluto, vai.
Cioè, quello come funziona? Uno lo può fare a prescindere, qualsiasi tipo, anche un primario può fare poi visite da privati, quindi non c'è incompatibilità.
No.
Tu lavori in ospedale, le ore in cui sei libero puoi continuare a lavorare.
O puoi fare ambulatorio, poi puoi lavorare in clinica privata se hai una clinica che
anche all'interno della struttura in forma di privata, l'intramenia.
C'è l'intramenia nel pubblico.
Però tu da adesso specializzando non lo puoi fare.
No.
Quindi
venga da me al Villa Teresa, ma non ci stia qui.
La gentilezza nelle cliniche quando vai a farti vedere. Io una volta mi sono strappato il polpaccio, sono andato a San Giovanni, come si dice, all'ingresso mi ha detto ma dove vai? Sono 8 mesi per fare quello che devi, cioè il controllo.
Esca da qui.
Pronto, Pepe, mi puoi aiutare per favore? E mi ha mandato in una clinica privata strapagando, e la gentilezza, la straordinaria gentilezza di chissà che riceverà un sacco di soldi di lì a un minuto.
E vabbè, la grande differenza è che riceve un sacco di soldi e chi invece ne riceve ben pochi per fare il suo lavoro. Però vai Carmelo.
Mi piacerebbe trasformarmi un attimo in Jimmy Ghione e raccontare cosa ho visto in un ospedale dove c'era un esubero di medici.
Sì.
C'era una lista per lavarsi la macchina, perché c'era un grande parco auto per le ambulanze, e il lavoro principale di questi medici infermieri era organizzarsi i turni per lavarsi la propria auto.
Dai, non è possibile.
Te lo giuro.
Perché a volte quindi ci sono troppi medici rispetto alla grandezza del reparto.
Sì, alcune volte... Alcune
Ma anche
volte
a Roma?
Sì, spesso, poi vabbè dipende, perché magari cioè tra noi specializzandi, con il fatto che poi diciamo per contratto noi dobbiamo ruotare in vari ospedali, quindi in varie sedi, magari capita che nella sede di turno ci sono tanti specializzandi, quindi può succedere anche questo, insomma. Oppure nell'altra sede ci sono troppi pochi ed è lo stesso lavoro, lo stesso reparto, quindi è così.
Però, ma dimmi, ma questa sanità italiana è un'eccellenza o non è un'eccellenza, sì, questa sanità pubblica italiana?
No,
è un'eccellenza.
È un'eccellenza. Per me è un'eccellenza ed è effettivamente invidiata da tutto il mondo, perché spesso appunto noi ci interfacciamo anche con colleghi stranieri ed è un'eccellenza tutto il sistema sanitario. Poi è chiaro che ha le sue falle, ha le sue, i suoi difetti, però è invidiabile.
Tu ci andresti all'estero a lavorare?
Sì. Ci andrei, cioè, per molti, un periodo.
Io ho molti colleghi che sono andati all'estero, molti amici che sono andati all'estero. Perché li ho chiamati colleghi? Perché io sono un medico dentro, cari amici.
Tutti i comici che vanno a fare i medici in giro per... Ma io ho letto un appunto qua che non capisco cosa volessi dire. I corsi di aggiornamento sono una sorta di cinepanettone della medicina?
Ah, sì.
Tutti questi professionisti che si incontrano in alberghi di lusso per parlare di prostata, è vero?
È vero, è bellissimo.
Vabbè, i congressi, certo.
Sono bellissimi,
certo,
i congressi. Sì.
Vabbè, te credo.
Sì, sono esattamente questo. Non
tipo
parliamo
il campo
di prostata,
estivo, il campo estivo dei medici.
No, però sono molto belli, perché effettivamente poi sono, soprattutto magari quelli nazionali, dove poi, certo, incontri magari i colleghi che stanno, le usi anche come occasioni di rivedere persone che magari non vedi nella
è la
tua
pizzata
città,
delle medie.
Dici, ah, ma guarda, ma ce stai pure te, ce stai.
Mannaggia, quando ti sei fatta vecchia.
Sì, esatto. No, è
no
bello.
Poi devo dire che negli anni 90 i congressi erano una robina di un certo,
sì,
cioè
erano...
io sono stato portato in dei posti.
Ma quante
dire.
Cose negli,
sì,
anni 90 erano,
esatto,
una robina
di
diversa.
Adesso sono,
cioè,
ce ne sono,
vabbè,
di
come
meno.
Tutto
negli
si è ridimensionato.
Perché, certo, anch'io appunto sono stata portata, certo, a fare la bella vita dai congressi. Adesso si è un po' sottodimensionata questa cosa. Almeno poi, vabbè, dipende dalla branca, però rispetto a quelli insomma che abbiamo visto noi negli
di quella
anni
roba
90...
lì, che poi sembra che era il nostro lavoro, no? Semplicemente, sì, eravamo figli di medici, esatto, portati in giro.
La qualità del cibo ai coffee break e se ne va, Carmelo.
Questa ennesima mic drop. No, avete visto, si è alzato per andare, anche se vabbè, non
chi,
so
è chi è il medico più pericoloso per le persone?
Più pericoloso.
Quello non laureato, credo.
Quello certo, però dico il diciamo quei medici, la Panzironi, quei medici sedicenti, quella roba lì è la cosa più pericolosa. Chi sono i più pericolosi?
I medici più pericolosi a livello, cioè intendi tipo
che possono influenzare
il ruolo,
sì.
No. Ma in realtà tutti i medici che danno cattive informazioni, mm-hmm, cioè nel senso... Ci sono appunto che spesso viene purtroppo ancora riconosciuta la figura del medico anche quando è sbagliato, anche quando il medico sbaglia, quindi quando magari danno cattive informazioni su quanto riguarda tutte le campagne vaccinali, mm-hmm, oppure su alcune terapie, alcune cose, spesso gli oncologi, cioè è stata tutta la storia del metodo di Bella,
ah,
e tutte,
certo,
cioè, quindi chi si erge a dare diciamo delle informazioni. Ma adesso non vado diciamo nello specifico con l'eventuale,
no, certo,
di Bella o Panzironi, ma dico chi dà informazioni forti e spesso sbagliate vengono seguite dai pazienti, e poi questo è molto pericoloso, perché poi spesso prova a convincerli del contrario.
Certo, me l'ha detto il medico, esatto, mica l'ho letto su internet, me l'ha detto il medico, cioè un doppio,
sì,
passo.
Sì, sì.
Qualche giornalismo una volta serviva l'abilitazione per la divulgazione scientifica, oggi invece non c'è nessuno che controlla e possono parlare addirittura su TikTok di salute.
Che è quello che fa Carmelo su TikTok.
Ma, a parte che sono abilitato, potrei farlo.
Sì, l'abilitazione.
Certificato richiesto.
Ma ce lo porti un giorno questo TikTok, certificato?
Il medico di TikTok.
L'ho messo un attimo.
Carmelo, ma mettitelo, scusa, fai come i medici veri, mettitelo nello studio, incorniciato.
A flexare, dici.
A flexare, esatto.
È tutta una finta quella di Carmelo.
Senti, io saluterei Benedetta con delle richieste. Cioè, ci abbiamo un medico qua.
Ci abbiamo
ognuno
qualcosa.
Gli chieda.
Vai,
esatto.
Prego.
Per Sterpes che devo fare?
Niente.
Niente? Non
niente,
passa.
Ormai...
A me mi viene due volte.
Ci sono
l'anno.
Delle pomatine che
lo
si possono
so.
Lo sai.
Però non servono a niente.
No, in realtà diciamo che accelerano la guarigione, però una volta che ce l'hai, come così te lo devi tenere.
Me lo devo tenere, infatti. Vabbè. Io lo sapevo, grazie dottoressa. Niente. 300 euro, a posto.
Bene.
Tahir, vuoi chiedere qualcosa?
Io voglio sfatare questo mito che combatto con Carmelo da due mesi. Che Carmelo dice che per la crescita muscolare basta assumere 200 grammi di proteine al mese.
In più rispetto a quanto... No, aspetta, no, sì, è corretto. Se volete ve la
cioè 200 grammi di proteine al mese, e metti
il mio pezzo
massa,
al treno,
non è una regola generale, non è una regola generale. Io ho fatto un calcolo a lui dicendo: se vuoi prendere in un mese un chilo di muscolo, il muscolo è fatto a 70% di acqua, 10% di grasso,
no,
20%
fa,
di proteine.
Non cercate di intortarla.
No, 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 invece no, faglielo dire,
è un calcolo importante. Scusa se sono distratto, ma in realtà c'è. C'è il cane che mi ha fatto un po' dei casini, per questo mi alzavo.
Oddio, mi dispiace.
No, 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 per questo sono un po' distratto. E se
tu dividi semplicemente un chilo di muscolo da quante proteine hai fatto per un mese, vedrai che ti servono 30 grammi in più di proteine al mese per costruire il muscolo che ti manca, che è diviso. Okay. Ogni giornata sono 6 grammi, ovviamente parliamo di empiricamente. Ma
sono quelle robe in 3 minuti allunga il tuo pene di 3 centimetri, però il
raccontato tra l'altro, perché io ho come professore con cui ho studiato che hanno cercato per la NASA con l'alimentazione
arrampicando
di recuperare la perdita muscolare di questi astronauti che tornavano, e quindi ovviamente l'americano medio diceva dagli più proteine, come dicono insomma anche qui.
Vabbè, è una galla questa.
Non lo so bene, noi qui a pomeriggio 5 facciamo parlare chiunque, però vorrei chiedere alla dottoressa Giordano cosa ne pensa di questo fatto della massa muscolare.
Mi trovo totalmente impreparata,
non è la sua
cioè
branca,
non ci sono integratori anche di amminoacidi.
No, ma io volevo solo capire questa cosa delle proteine, perché il personal al treno mi dice 200
al giorno. A me viene
difficile
da chiedere che
Carmelo,
se tu sei fermo
mese
sul divano e ti mangi soltanto 200 grammi di carne in più al giorno, metti massa, Carmelo,
no,
dai, non è possibile.
No, non ha detto questo,
no,
Carmelo.
Non ha detto questo. Carmelo
ha detto
dice che anche se ti alleni poi devi mangiare 200 grammi di proteine al mese.
Al giorno.
Ma come al giorno? Ora ritratta.
No. In media, perché poi dipende dal tuo peso ideale, ma non dall'attività sportiva, 150 grammi.
E ora hai capito perché più Carmelo non è diventato il medico che sognava. Ma le Porsche
abbiamo l'occasione di dare delle giuste informazioni.
Vai Carmelo, vai tu con la domanda.
Infatti, è vero, hai ragione.
Ed è facilissimo, lo chiedo a tutti, andare a vedere l'azoto ureico, l'azoto nelle urine, per vedere se stai mangiando troppe proteine. Ti assicuro che l'uomo medio in Europa ne mangia di più. Anche perché c'è questa leggenda che una volta che utilizzi il muscolo ti si rompe, lo vai a perdere, non va a finire nelle urine il muscolo che hai utilizzato. Gli amminoacidi restano in circolo e puoi utilizzarli di nuovo per farci i mattoncini che ti servono.
Ma che cazzo?
Chiediamo ai nostri ascoltatori, magari qualcuno ne capirà di più.
Ci sono dietisti o personal trainer che ci ascoltano, ognuno.
Vai, Alice, hai una domanda su una cosa che dici? Chiediamo a me.
C'hai qualche doloretto? C'hai qualche
No, però è un po' di tempo che penso che dovrei mettermi l'apparecchio ai denti, perché ho il morso profondo e mi mangio il palato.
Ok.
Secondo te è una buona scelta a 30 anni?
Sì.
Ok.
Sì, potrebbe dare pure i disturbi anche alla
cervicale. Mi serro le fauci.
Sì.
Procediamo con una domanda da Roma. Cecilia, anni 31, con la sua domanda.
Esatto. Allora, Benedetta, io ho una cervicale. Devo dire da tanto, da quando ho 18 anni. Credo che mi sia venuta facendo, credo, attività fisica la prima volta e poi da lì. Vedi. Non ho mai fatto né una risonanza per vedere se c'è uno schiacciamento. E che mi consigli?
Tu hai anche fastidio alle braccia, alle mani?
No, braccia
soltanto
e mani
cervicalgia.
No. Qua, questa parte qua, e mi prende pure qua.
Hai anche problemi di postura, quindi spesso stai così.
Sì,
magari hai dovuto anche una
rigidità
muscolare.
Esatto. Infatti mi passa con quei cerotti termici e col Moment anche, però.
Vabbè.
200 grammi di proteine.
Magari un po' presto per una risonanza magnetica, insomma.
Dici
poi,
che va bene così, attività fisica sì, perché aiuta, mi rinforza.
Io sono contraria allo sport, come ho detto prima, quindi non la consiglio a nessuno. Vabbè, non sto scherzando, però.
E l'attività fisica non è per forza attività sportiva, questo dobbiamo ricordare. Muoversi non significa fare sport.
Grazie
Carmelo.
La storia dei 10.000 passi al giorno.
Sexy, no? Carmelo. Questa è l'ultima cosa che dice fingendosi medico. Si infila all'Umberto primo. È l'ultima cosa. E comunque l'attività fisica non è solo lo sport. E apre il camice. Invece io concludo questo giro di domande dicendo che ho dei problemi ultimamente un po' gravi di sonno. Non riesco a dormire. Proprio faccio molta fatica. Mi hanno detto la melatonina.
Yes.
Come
sì.
Non fa?
La melatonina fa.
Okay.
Dipende, perché poi ci sono varie combinazioni. Spesso fanno melatonina con valeriana. Magari conviene iniziare con la melatonina e vedere come va.
Okay.
Se no, poi ci sono anche altri farmaci, magari non necessariamente benzodiazepine. Ci sono proprio dei farmaci fatti apposta soltanto per il sonno, che calmano un pochino.
O anche adesso inizia la stagione degli spettacoli natalizi al teatro. E se hai sonno puoi andare a vedere quelli. Credimi, davvero.
Io mi sono addormentata a teatro.
A teatro, no, infatti.
Vedendo?
Bergonzoni.
Ah, vabbè, sei andata però con la coperta.
Cioè, esatto, okay. Sono andata lì con la coperta e beh, due ore e mezza di spettacolo al buio, di lui che parla dopo già mezz'ora, comunque bravissimo, grandissimo artista, però ecco, dopo ogni tanto qualche
sì, concilia.
Fisolino l'ho fatto, devo dire la verità, poi mi sono svegliata ogni tanto così perché poi strilla e quindi poi mi riaddormentavo.
Sta parlando con me, certo. Esatto.
Io direi nel salutare Benedetta e chiedere agli ascoltatori se anche loro hanno dei piccoli dubbi a cui può rispondere. Esatto. Potrebbe rispondere lei oppure potrebbe rispondere Carmelo, Carmelo, e non vi diremo chi ha risposto.
Non vi diremo poi chi ha risposto. Voi, esatto, scriveteceli nei commenti e vedrete una risposta.
Fidatevi di più dei medici che preferiscono al circolo sportivo, al circolo del tennis, il circolo di Willis.
Oh, che bello.
Oddio, che è il circolo di Willis? Vabbè, queste fa già no, fa delle inside joke, le inside joke fra medici.
Mi è piaciuta.
È là. Il cadavere.
Il cadavere.
Cioè, oggi siamo venuti in studio. Ma l'hai inquadrato?
No, purtroppo.
Siamo venuti in studio. C'è un odore di muffa molto forte perché dice Carmelo l'acqua delle Kenzie. Non mi ero accorto mentre innaffiavo. Ma insomma, è uscita Vatican Girl tempo fa. Finalmente. Esatto. Abbiamo trovato. Dov'è?
C'è Nina che annusa Nina da un'ora lo stesso angolo di muro. E di questo poi risponderà Grattando Carmelo forte, con la giustizia, esatto, italiana. Bene, ringraziamo tutti i partecipanti a questa puntata. Innanzitutto Benedetta,
grazie,
Giordano,
grazie Benedetta
per essere stata così puntuale e per averci regalato questa bella puntata sulla medicina in Italia. Una scienza spesso
messa un po' da parte, diciamo.
Diciamo. Grazie Tahir. Grazie Carmelo.
Grazie Alice, grazie Cecilia, Cecilia. Grazie dottore Edoardo.
Grazie dottor Ravenna.
Grazie mille. Allora, noi adesso ci organizziamo per il padelino.
Esatto, e comunque adesso padelino, no? Tanto padelino. Che devi fare oggi, in cazzo, andiamo a giocare a padel, no. Forza, no? Ciao, Porsche fuori e lascia accesa, non ti preoccupare, ecco. Tanto mai ruba nessuno, ciao verde, anche per forza. Quindi alla prossima settimana.
Ciao, 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 ciao. 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 Ciao.